comunale del 24 settembre, Alberti, Bartolozzi, Benelli, assente giustificato, Berselli, Bianchi, Biffoni, assente giustificato, Calussi, Capasso, Carlesi, Cenni, assente, Di Rienzo, assente, Garnier, assente, Giugni, assente, La Vita, Lombardi, Longo, Longobardi, Mennini, Milone, Mondanelli, Napolitano, Pieri, assente, Rocchi, assente, Roti, Santi, Sansò, assente, Sapia, Sciumbata, assente, Silli, assente, Tassi, Tropepe, Vannucci, Berdolini.
Prego. C'è il numero legale. Parola al consigliere Longo per la lettura dell'articolo 38 della Costituzione.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.
Grazie, consigliere. E do la parola all'assessore Mangali per la prima question time. Riconoscimento di Palazzo Pretorio quale museo di rilevanza regionale. Si chiede all'assessore informazioni più dettagliate su quanto riportato dalla stampa cittadina. A iscriverlo Gabriele Alberti. Grazie assessore.
Grazie presidente. È riconoscimento del Museo di Rilevanza Regionale, prevede riconoscimento da parte della Regione Toscana di alcuni requisiti. Ve li leggo e capirete che alcune di queste cose sono state ovviamente fatte dalle passate amministrazioni, compreso ovviamente la penultima, e alcune dalla presente amministrazione. Su queste semplicemente farò una chiosa. La presenza dello statuto e del regolamento di organizzazione e di funzionamento, comprensivo del regolamento di funzionamento degli spazi e della gestione degli spazi, la direzione scientifica del museo assegnata in base a comprovate competenze tecniche e scientifiche, la previsione degli strumenti urbanistici del comune di riferimento, l'adeguata ampiezza dell'orario di apertura al pubblico, la tutela della sicurezza, l'abbattimento delle barriere fisiche e culturali, la fruizione delle collezioni, lo svolgimento di attività educative, lo svolgimento di attività di ricerca correlata al patrimonio, la rilevazione della quantità e della qualità della fruizione da parte del pubblico e l'omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio incluso nell'ecomuseo. Mi soffermo soltanto su quello che è stato oggetto dell'attività di questa amministrazione, per differenza ovviamente potrete fare le vostre considerazioni, tenuto conto che alcune sono attività di carattere permanente, che non sono acquisite una volta e per sempre. Lo statuto e il regolamento di organizzazione e di funzionamento sono state lo statuto fatto dalla passata amministrazione, il regolamento di organizzazione e di funzionamento e di gestione degli spazi dalla presente amministrazione. La direzione scientifica è stata data da questa amministrazione, Palazzo Pretorio non aveva un direttore scientifico, abbiamo ritenuto di sfruttare le competenze interne all'ente e il conservatore di Palazzo Pretorio, ovvero la dottoressa Jacopino, che ha preso il posto dello storico conservatore di Palazzo Pretorio Maria Pia Mannini, è stata anche qualificata senza ulteriore onere come direttore scientifico. Sull'ampiezza dell'orario di apertura al pubblico, ci siamo limitati a cambiare la tipologia d'orario rispetto a quando è stato aperto il palazzo, con un orario continuato piuttosto che un orario spezzato durante la giornata. Lo svolgimento di attività educative, pochi giorni fa è stata presentata la nuova edizione dell'offerta didattica della Prato Musei, che raccoglie Pecci, Palazzo Pretorio, Museo del Tessuto e i Musei Diocesani. Lo svolgimento di attività di ricerca correlata al patrimonio, questa ovviamente è una questione storica che coinvolge non solo il personale interno all'amministrazione, ma anche chi ha seguito passo passo negli ultimi 17 anni i lavori del palazzo e da ultimo il comitato scientifico che si è insediato ed è stato nominato da questa amministrazione. Il resto sono ovviamente dati che non vengono decisi una volta e per sempre, ma tutti gli anni sono sottoposti a ulteriore verifica e incremento. Grazie.
Grazie Assessore Mangani. La parola, 3 minuti, al Consigliere Alberti per dire se è soddisfatto o meno e motivarlo.
Sì, grazie Presidente. Grazie all'Assessore per le precisazioni, per le questioni che ci ha illustrato rispetto alla domanda che avevo fatto, rispetto a quello che avevamo appreso dalla stampa. Sono soddisfatto e comunque penso sia il lavoro che il Consiglio Comunale insieme che viene anche dal passato, della passata amministrazione, con la riapertura del palazzo e quello che stiamo cercando di fare con l'attuale amministrazione, credo che sia soddisfacente la risposta, nel senso chiedendo all'assessore di aggiornarci quotidianamente rispetto a quelli che saranno anche gli sviluppi rispetto al Palazzo Pretorio, che è patrimonio di questa comunità e che fortunatamente finalmente da un anno e più è a disposizione della città. Grazie.
Grazie Consigliere Alberti. Il consigliere Capasso ha fatto una question time sulla gara dei rifiuti e chiede all'amministrazione di sapere, qualora ci fossero l'aggiudicazione definitiva da ASM e il relativo raggruppamento, dove eventualmente verrebbero localizzati i 2 impianti di trattamento della frazione organica e per il riutilizzo della plastica. La parola al vice sindaco Faggi.
Allora, l'aggiudicazione definitiva al raggruppamento centro non c'è ancora, nel senso che la gara d'ambito si esplica in un'istruttoria che è durata qualche mese, con componente una commissione di 5 membri nominata dal lato rifiuti, lato centro rifiuti. È stato dato atto dell'apertura della busta contenente l'offerta tecnica. In quel contesto, e questo è pubblico, quindi sono notizie che possiamo anche dare, è stata prevista l'esclusione di una delle due offerte, fortunatamente non la nostra, quindi quella del lato sud. Però è ancora necessario fare un altro procedimento legato all'offerta economica, l'apertura delle buste dell'offerta economica, e riguarderà soltanto il raggruppamento di cui fa parte SM, e che necessariamente dovrà essere valutata nella conformità tecnica. Quindi ci sarà l'apertura della busta nella giornata di venerdì, cioè domani, e poi dovremo aspettare ancora un paio di settimane per l'aggiudicazione definitiva. O meglio, consigliere Capasso, per la aggiudicazione provvisoria, perché dopo l'aggiudicazione provvisoria scattano i 90 giorni per la definizione dell'aggiudicazione definitiva al raggruppamento che ha vinto. Quindi sostanzialmente si stima che l'aggiudicazione dovrebbe avvenire entro il 30 di novembre del 2015. Per quanto riguarda i due impianti, il raggruppamento ha previsto in effetti, nel caso in cui il raggruppamento centro abbia davvero vinto la gara, nel piano d'ambito ci sono due fabbriche, se così possiamo chiamarle, una legata agli impianti di trattamento di frazione organica e un'altra per il riutilizzo della plastica. Quella che dovranno essere necessariamente rivalutate però alla luce anche della mutata situazione nella gestione dei rifiuti dopo un passaggio di circa 4 anni dalla definizione del piano d'ambito del 2012. Comunque la localizzazione delle fabbriche è la seguente, nel caso in cui tutto vada bene. La prima sul riutilizzo della plastica nel contesto di Via Paronese, quindi alla fabbrica SM, scusatemi, ho un mal di testa terribile, quindi accanto a SM nello stesso stabilimento, insomma, nella stessa proprietà. E mentre quella del compostaggio della frazione organica all'interno dei terreni di pertinenza della società Gida, località Calice. Ripeto però che dovrà essere fatta necessariamente una rivalutazione.
Grazie al vice sindaco, 3 minuti al consigliere Capasso per dire se è soddisfatto o meno. Grazie.
Sì, grazie presidente. Sì, sono soddisfatto delle risposte, delle delucidazioni che ha dato l'assessore. Ho avuto modo ora di capire, insomma, anche dove vengono localizzate esattamente i due impianti. Nulla, vabbè, magari ora, se c'è verso con la Commissione 4, vedere di parlare con ASMA. Ora capisco le tempistiche, si sono un po' allungate. Non si sente? Così si sente? Ok, mi avvicino un po' di più. E quindi nulla, vabbè, grazie per la delucidazione, vedremo poi con ASM di affrontare meglio il discorso. Grazie.
Grazie, consigliere Capasso. Ho la parola all'assessore Alessi. E la question time sulle discariche abusive, il capogruppo Milone chiede di sapere se la task force è già operativa e quali risultati e quali saranno i provvedimenti futuri della Giunta.
Sì, buonasera. Intanto, premesso che la question l'ho potuta leggere poco prima di mezzogiorno di oggi, quindi con pochissime possibilità di raccogliere informazioni, Come era stato detto dopo l'incontro di giugno, la task force era stata fortemente caldeggiata dall'amministrazione comunale per andare incontro a cercare di risolvere un problema che, come è stato sottolineato anche da lei, comincia a essere piuttosto importante. Questo task force era praticamente la volontà di unire tre forze che già attualmente operano sul territorio contro il fenomeno. La Polizia Municipale lo sta continuando a fare, tanto che continuano ad arrivare verbali nell'ufficio ambiente su questioni di tipo ambientale di discariche abusive. La Polizia Provinciale ha dichiarato nella riunione di essere favorevole alla creazione di questa task force con l'unico punto che non sapeva quale fosse la sua storia futura. Stessa cosa per il Corpo Forestale dello Stato. Quindi adesso che abbiamo le idee un po' più chiare, anche se chiaramente il sindaco per le sue deleghe potrebbe essere più preciso, noi andiamo a creare questa sinergia in modo da ottimizzare le forze. Però già attualmente sappiamo per certo che ci sono indagini in corso sui luoghi dove attualmente, sulle ditte che si sospetta usino il metodo della discarica abusiva. In questo posso dire quanto di mia competenza. Io ho chiesto ad ASM si è attivata per aumentare il controllo sul territorio al fine di dare una mappatura ben precisa alla Polizia Municipale e alla Polizia Provinciale sui luoghi e sui movimenti che nota sul territorio.
Grazie Assessore Alessi, 3 minuti al Capogruppo Milone, sì, per dire se è soddisfatto o meno.
Lo ringrazio Assessore, però si è sforzato a dare una risposta. Le faccio presente che la question time l'ho presentato un paio di giorni fa, ecco. Quindi non gliel'ho fatta all'ultimo minuto, come si suol dire. Però effettivamente lei ha dichiarato che questa task force nel giugno scorso, mi pare, partisse già dal 1° di settembre. Saprà pure che questo fenomeno si è esteso e quindi in maniera esponenziale un po' in tutta la città, non soltanto, guardi, negli anni scorsi si limitavano ad alcune zone del macrolotto 2, via Cermis e un'altra strada, dove avevano creato delle discariche abusive. Adesso il fenomeno è diffuso in maniera, non dico capillare, ma quasi in varie zone della città. Tra l'altro le vanno a mettere anche sotto il mio ufficio 4-5 sacchi, ieri proprio li ho visti, tanto per in via Galcianese, ecco. E le dico che via Galcianese forse sarebbe da controllare dall'inizio fino alla fine, perché ormai è diventata una zona in cui ci sono capannoni quasi, non dico quasi tutti, ma credo l'80% affittati da aziende cinesi. Le voglio dare un consiglio, se lei mi permette, Assessore. Lo sa da cosa deriva questo? È una mia considerazione, forse anche suffragata da fatti, e non, se mi posso prendere qualche minuto in più, ripeto, solo per dare un consiglio, Presidente, non di più. Questa diffusione, dei rifiuti è dovuto al controllo degli ispettori dell'ASL. Sa perché? Glielo spiego subito. Questi controlli, che sono ovviamente monchi, quindi non affrontano tutte le tematiche, fa sì, e se lo faccio dire pure dalla stessa Polizia Municipale, che vengono, esclusi dai controlli classici del gruppo Interforze. Prima il gruppo Interforze, quando operavo, io adesso non sento un po' da più di mesi un intervento del gruppo Interforze, procedeva al sequestro delle aziende. Quindi si poteva notare che quelle aziende controllate dal gruppo Interforze in quella strada dove spesso andavano a scaricare i famosi rifiuti tessili, non avveniva più perché quell'azienda era stata chiusa. Adesso, continuando a lavorare anche col controllo degli ispettori, cioè assumono quasi una sorta di un benefit o di una patente di legalità, per cui dice va bene, mi hanno controllato l'impianto elettrico, è a norma, è tutto ok, e quindi io continuo a fare quell'attività illegale che facevano prima, tra cui anche il mancato. Guardi, mi piacerebbe conoscere, se lei si può far dare i dati, delle ditte controllate dagli ispettori dell'ASL e il pagamento che hanno fatto in termini di...
Ha superato e ha risuperato, sì che va. Non io. Question time sull'aumento, sull'ipotesi di aumento di tariffe dei parcheggi di Piazza Mercatale e Piazza San Francesco. Si chiede i motivi che hanno portato l'amministrazione a questa scelta. Assessore Alessi, tariffe, ipotesi.
Sì. Allora, infatti, devo dire che si parla veramente di ipotesi. Il giornalista mi ha contattato, mi aveva chiesto informazioni sui parcheggi. Ho detto che sarebbero state oggetto di una pianificazione, cioè di un piano dei parcheggi, e chiaramente invece si è puntato su una questione tariffaria che non è decisa. Detto questo, la questione cioè che non è effettivamente non è decisa, né c'è un atto né niente di questo senso, cioè non è stata decisa una tariffazione come è stata riportata così puntuale. L'idea semplice che veniva, che era stata mi è stata chiesta e che riferisco a questo punto per cercare di spiegare da dove viene quell'articolo, è semplicemente che anche il prezzo che si paga orario a un parcheggio può essere un veicolo per far capire l'importanza del muoversi a piedi, non entrare dentro centri storici e altro. Cioè, l'idea è non guadagnare più, cioè più... Come in tutte le città, più centrali sei, più entri dentro la città, più caro è il ticket che paghi. Se te vai più lontano, io ti faccio pagare meno perché mi intasi meno la città, mi entri meno in centro storico, eccetera, eccetera. Questo è il concetto, non altro.
Grazie, Assessore Alessi. La parola alla consigliera Lavita.
Grazie, Presidente. Dunque, parzialmente soddisfatta, nel senso, Assessore, va benissimo attuare politiche che disincentivano l'uso dell'auto nel centro storico, quindi va bene, cioè in quest'ottica politica potrebbe anche andar bene aumentare le tariffe dei parcheggi, però vanno affiancate da politiche di potenziamento dei mezzi pubblici, perché se non ci sono quelli non ha senso fare queste politiche. Io volevo ricordare che l'ultimo autobus che parte dal centro è alle 8. Io vorrei venire, quando vengo in consiglio comunale con l'autobus, sono venuta una volta, sono dovuta tornare a casa a piedi, perché l'ultimo autobus che partiva era alle 8:05. Quindi, nel senso, ok, però se di pari passo va con questa cosa, altrimenti sembra semplicemente un modo per far cassa, proprio spicciolo e puro. Poi volevo anche ricordarle una cosa, il consiglio comunale ha approvato la nostra mozione di pedonalizzazione di Piazza San Francesco. Quindi io mi auguro che più che parlare delle tariffe del parcheggio di Piazza San Francesco si inizi a parlare e a mettere in pratica la sua pedonalizzazione così come ha deciso il Consiglio Comunale. Grazie.
No, grazie. La question time è sulla Banca Popolare di Vicenza e si chiede di sapere quali sono le eventuali società partecipate che hanno investito soldi in azioni con la suddetta banca. Risponde Vice Sindaco Faggi.
Sì, allora, no, allora in realtà io chiedo, stiamo facendo le verifiche, quindi io ho bisogno di avere tutti i dati certi per potervi dare delle indicazioni attente e accurate, quindi sarà mio dovere la prossima volta, al prossimo consiglio, oppure anche per iscritto se i consiglieri lo riterranno giusto, darvi tutte le indicazioni del caso, perché stamattina ancora non avevo avuto il quadro completo. Non so se come si può tradurre.
In un'interrogazione prossima. E do la parola alla capogruppo Verdolini.
Grazie Presidente, diciamo che sono parzialmente soddisfatta, nel senso aspettiamo di avere notizie più precise. Questa question time era stata fatta con lo scopo di sapere appunto in che misura l'amministrazione pubblica potesse essere coinvolta dai gravi scandali derivanti dagli errori che sono stati fatti da una gestione scellerata. E ricordo che questi errori ricadono completamente sulle spalle delle persone. Il silenzio assordante dei partiti per noi è una cosa ancora più grave, in quanto il Movimento 5 Stelle è l'unico che si è attivato e interessato nella tutela e difesa di tutte le persone. Quindi noi vorremmo sapere dal sindaco, che anche oggi purtroppo è assente, che cosa ne pensa, come intende agire.
Ho sbagliato a pigiare il mio microfono.
Pensavo... Sulla parola sindaco si è spento il microfono. Va bene, vorremmo comunque, stavo dicendo, sapere che cosa ne pensa, come intende agire, se intende fare qualcosa. Ovviamente la nostra azione non si ferma alla question time, noi continueremo a svolgere la nostra attività di tutela dei cittadini, approfondiremo tutto il capitolo che riguarda le società partecipate per sapere ogni eventuale centesimo che la pubblica amministrazione potrebbe perdere a causa di questo sistema. Nel frattempo attendiamo che questa sede venga usata per affrontare tematiche importanti come questa e non soltanto per votare decisioni già prese. Grazie.
Grazie, consigliere. Ho iscritta la question time sulla piantumazione degli alberi. Si chiede di sapere, qualora non venisse rispettata la legge 10 del gennaio 2013, quale impone la piantumazione per ogni nato, quali eventuali ripercussioni ci sono per l'ente. Parola all'assessore Alessi.
Sì, allora, sulla famosa, ormai famosissima, legge 10, la questione è molto semplice, non è che io mi sono svegliato e ho detto no, siccome 2400, 1500, anche 3000 alberi l'anno, ma quando mai li metto? No, questa è una cosa che va avanti da tempo. L'ordine degli agronomi e degli dottori forestali è da tempo che ci dice, guardate, c'è da rispettare questa legge, è stata da 2 anni riportata in vita e va rispettata. La mia esternazione nasce da dati reali. Cioè nasce da un'indagine fatta fare da SM Servizi sullo spazio effettivamente disponibile, proprio con dati, con numeri, effettivamente disponibile per la piantumazione a Prato. Da questa analisi, che toglie, è talmente precisa che dai giardini toglie vialetti asfaltati, insomma, le piste ciclabili, i pattinodromi, eccetera, eccetera, le aree giochi, rimane un'area di 2 milioni di metri quadri che, ipotizzando un minimo chiaramente di dimora dell'albero, perché l'albero deve crescere, se metti gli alberi vicini uno accanto all'altro muoiono, portano a un'ipotesi anche forte, nel senso anche tirata, di 5.000 alberi in tutta Prato. 5.000 alberi sono 2 anni del rispetto di legge. Con 5.000 alberi saturiamo tutto il verde pubblico di Prato, cioè nel senso nei giardini dove ci sono prati, compreso in Monteferrato dove sono previste 400 nuove piantumazioni, chiaramente la Calvana non si può piantumare in Calvana, c'è un vincolo paesaggistico, e oltre quello le aree non sono nostre perché sono tutti terreni privati, quindi cioè, proprio fisicamente noi non siamo in grado di fare più di 5.000 piantumazioni, in modo scientifico. Allora, quindi il problema, che cosa andiamo incontro? Andiamo incontro a niente, perché fisicamente non riusciamo, quindi cioè, proprio per legge non mi puoi chiedere qualcosa che io non posso fare. Detto questo, con i dottori forestali avevamo già detto che ci sembrava, dal punto di vista di georeferenziazione, una buona idea di fare un albero per ogni giorno, in modo che ci fosse anche un'identificazione, anche per etnie diverse, di un albero. Il che non vuol dire che te ne metti solo 365 l'anno, ma che ne georeferenzi e dai conteggio di quei 365. Perché la nostra potenzialità di 5.000 alberi la possiamo anche portare avanti. Solo un conto è portarla avanti in 10 anni, visto che gli alberi vanno. Ci vuole un'irrigazione per gli alberi, perché sennò uno su 4 muore, perché non ce la fa senza piantumazione, senza irrigazione. Allora, non è proprio possibile, a meno che non si faccia una piantumazione intensiva, e infatti mi risulta che nessun comune riesce a rispettare questa legge, ma solo i comuni montani che fanno rimboschimento. Peccato che il rimboschimento dopo 3 anni è previsto il diradamento, cioè un albero su 4 rimane.
Grazie Assessore, do la parola al Consigliere Capasso, 3 minuti per dire se è soddisfatto o meno, grazie.
Sì, grazie Assessore. Beh, allora a questo punto non capisco veramente la ratio di questa legge, che comunque non ha risposto alla question che chiedeva eventualmente il Comune a cosa va incontro. Non mi si sente. Ad ogni modo, io ho ascoltato attentamente le sue parole, ho anche letto tutte le sue varie dichiarazioni, come ha detto lei ormai sono andate addirittura finite a Roma, e su questa vicenda in realtà noi pensavamo che sulla legge 10 del 2013... Mi posso sedere? Non c'è verso parlare? Mi attacco, ok. Sempre in punizione.
Consigliere Capasso, il numero 3 serve per alzare il volume.
Oh, al massimo. Mi sentite così? Perfetto. No. Dicevo che sulla posizione della legge 10 del 2013 il Comune di Prato fosse già in qualche modo operativo. E infatti ho letto dalle sue dichiarazioni che ASM si è attivato oggi, ecco, per determinare le coordinate topografiche di ogni albero piantato. Beh, che dire, meglio tardi che mai. Comunque, il riferimento alla question time per quanto riguarda la problematica dello spazio di nuove piante piantate sul territorio di Prato, addirittura è intervenuto il Ministro dell'Ambiente. Anche noi ci chiediamo come sia possibile che effettivamente manchi dello spazio. 2 milioni di metri quadri, ora io non ne capisco, magari chiederò anche io ad ASMO se mi può dare il materiale che ha raccolto lei, come sia possibile che insomma non ci sia verso piantare per un periodo un po' più lungo. Non lo so, come stanno le cose in realtà? Io capisco che piantumare degli alberi ha un costo, l'irrigazione che diceva lei, oppure la potatura, la manutenzione.
Infatti si va a parlare di quello.
Ma no, non lo so se è solo una questione di spazi. Comunque, 2 milioni di metri quadrati, secondo noi, già potrebbe essere un buon avvio per partire. Se sono solo i prossimi 5-6 anni, intanto andiamo avanti con questi. Io non lo so se poi vogliamo lasciare le aree verdi per magari fare come è stato fatto a Galciana, non lo so, non piantumare gli alberi per poi lottizzare l'area, fare una piazza e cementificarla, io non lo so, oppure se è meglio magari investire i soldi per, che ne so, per l'acquisto del nuovo inceneritore piuttosto che di altro. Gli alberi tra l'altro purificano l'aria. Ad ogni modo, Per quanto riguarda la risposta non sono affatto soddisfatto, e ci accodiamo anche noi alle richieste che ha fatto il Ministro di ripensarci, insomma Assessore. Provi un attimo a rivedere le sue posizioni.
Grazie. Scritto all'ordine del giorno, siringhe sterili, in merito a un articolo che è apparso sulla Nazione circa il furgone degli operatori di strada, di conoscere dove saranno i luoghi, cioè dove stazionerà il furgone. La parola al Vice Sindaco Faggi.
Allora, in realtà il furgone degli operatori è un furgone che non ha uno stazionamento ben definito rispetto all'azione degli operatori stessi. Quindi è uno strumento che viene utilizzato a seconda delle esigenze che vengono riscontrati periodo per periodo. Non necessariamente il piazzale del Ponsaglio, a cui si riferisce per la foto, immagino, mi sembra di ricordare dal giornale, sarà il punto dove gli operatori praticheranno la loro azione di riduzione del danno. Quindi non è definibile così sulla carta i percorsi di stazionamento, ma questi dipendono molto dalla situazione contestuale in cui si svolge il servizio.
Grazie, vice sindaco. La parola alla consigliera Lavita per dire se è soddisfatta o meno.
Grazie Presidente, non sono soddisfatta e spiego anche i motivi, Assessore. Io ho fatto questa question per un semplice motivo, perché noi consiglieri continuiamo ad apprendere le notizie tramite i giornali, purtroppo, e non tramite le sedi istituzionali in cui lavoriamo, per cui siamo pagati e su cui siamo stati eletti. Io faccio parte della Commissione 5, che è la commissione che si dovrebbe occupare delle sociodipendenze, oltre a quella speciale che ancora non è partita, va bene, è una commissione che è ferma da un mese perché una dipendente, mi viene detto, perché una dipendente comunale si è infortunata, come se appunto se una dipendente comunale si infortuna le commissioni si devono fermare o comunque i lavori consigliari. Quindi, nel senso, a noi, penso a tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza, i cittadini si rivolgono per chiedere informazioni e puntualmente noi non sappiamo cosa rispondere, perché non conosciamo le cose, perché le leggiamo solo ed esclusivamente sui giornali. In commissione, in consiglio, non vengono relazionate queste cose, per cui la mia question era appunto relativa a questo. Grazie.
Grazie, consigliera. Biglietto elettronico sulle LAM. Si chiede di sapere quando e se le macchinette obliteratrici saranno spostate a fianco dell'autista, per permettere alla figura dell'autista anche la figura autista controllore. La parola all'assessore Alessi.
Sì, io devo. Allora, la questione è questa. Attualmente la macchina è subito dietro l'autista ed è già contactless ed ha un segnale sonoro e uno visivo, che non ho troppo ben capito perché dovrebbe essere, cioè esiste anche lì accanto e all'autista e serve per fare il biglietto a bordo. Però oltre a questo c'è un problema che le avevo detto anche l'altra volta, il problema principale è che si sta parlando di un'azienda privata. E quindi io su dove mettono le macchinette, io non vedo perché io come comune debba dirgli dove mettere le macchinette. Io gli posso chiedere che mi venga dato un servizio.
Grazie Assessore, la parola alla consigliera Lavita per dire se è soddisfatto o meno. Grazie.
Grazie Presidente, non soddisfatta nemmeno su questa question. Assessore, allora due cose. Una, io non so se prende mai la LAM, io la prendo. E attualmente è vero che la CAP ha messo l'entrata solo dal portellone anteriore, ma in realtà i controlli non vengono fatti perché la macchinetta è rimasta dietro l'autista e quindi chi entra, se uno oblitera, se uno non oblitera non è cambiato assolutamente niente, perché l'autista non è che si gira e dice ehi tu non hai obliterato, scendi dall'autobus perché non ti faccio montare, non è cambiato assolutamente niente, semplicemente adesso si entra dal portellone anteriore mentre prima si entrava anche da quello posteriore o da quello centrale. Quindi in realtà la figura dell'autista controllore che era passata anche da una mozione che era stata approvata dal Consiglio Comunale non è assolutamente così, e questo è il punto primo. Poi lei dice è un'azienda privata, come facciamo noi a farlo? Io vorrei capire come hanno fatto negli altri comuni a farlo, visto che anche negli altri comuni le aziende che si occupano dei trasporti sono aziende private. Se lei va a vedere anche comuni tra l'altro governati dal PD come il Comune di Roma, il Comune di Milano, Pisapia, Marino, l'hanno fatto, sono riusciti, no, può andare a vedere, hanno firmato dei protocolli di sperimentazione con le aziende che si occupano del trasporto dicendo ok, cerchiamo di fare questo, perché è vero che è un'azienda privata, ma è vero anche che i soldi glieli diamo noi. Quindi insomma, a un certo punto un sindaco, degli assessori, una giunta si mette a un tavolo, va alla CAP e gli dice bene signori, siete un'azienda privata, noi però vi diamo i soldi dei cittadini, vogliamo che si arrivi a questo tipo di tipologia in modo tale da eliminare gli evasori e da recuperare risorse che magari possono essere impiegate per mettere gli autobus serali o notturni, visto che appunto come si parlava prima c'è il problema del potenziamento dei mezzi pubblici. Quindi assessore, io non lo so, negli altri comuni riescano a farlo, provate a confrontarvi con gli altri comuni e sentite un attimino come fanno. Grazie.
Grazie consigliere. Si mette in approvazione i verbali delle precedenti sedute consigliari, quella del 20.02, 14.05, 21.05, 11.06, 25.06, 1.07, 6.07, 13.07, 16.07 30.07 2015 è una presa d'atto e approvazione. Io ce l'ho, sentite? Ok. Punto 2 all'ordine del giorno. Modifiche statutarie società partecipata, CREAF. C'è bisogno della relazione dell'assessore? Non vedo consiglieri, sicché. Sì, allora non lo vedo. Cioè, scusi, consigliera Garnifi, avevo davanti l'assessore Fagis, che lei non la vedevo. No, non è questione di colpa, non vedevo io. Prego, vice sindaco.
Non ho capito. Non lo so, non ho capito. Allora, sì, sostanzialmente il regolamento di CREAF. Lo statuto, scusate, di CREAF ha necessitato di modifiche relative ad alcuni adempimenti legislativi che dal 2005, anno di nascita della società, sono sopravvenute. Quindi c'era già stata una richiesta che era stata inviata il 7 di luglio all'unità di staff delle partecipate presso l'amministrazione comunale, con la quale appunto si chiedeva ai singoli soci di provvedere a rendere omogeneo ai dettati legislativi quello che nello statuto non era previsto. In particolare, nello specifico si parla di una previsione di modalità semplificata di convocazione delle assemblee utilizzando anche il sistema della posta elettronica certificata, la riduzione del numero dei membri del consiglio di amministrazione passando dai 9 attuali ai 3, l'introduzione delle cosiddette quote rosa e quindi il rispetto della differenza di genere nel consiglio di amministrazione, una nuova disciplina per la nomina dell'organo di controllo, cioè dando la possibilità anche di indicare il revisore unico, che era una possibilità che non era contemplata fino adesso, e la decorrenza degli esercizi sociali dal 1 gennaio al 31 dicembre, cioè tutto l'anno solare, anziché dal 1 aprile al 31 di marzo, e quindi non rispettando l'anno solare ma appunto a cavallo dell'anno solare. In commissione è passata, non sono stato io personalmente a presentare la modifica, ma l'assessore di Toccafondi, e quindi si chiede l'approvazione della modifica dello statuto per le cose anzidette.
Grazie vice sindaco. Si apre la discussione. Consigliera Garnier. No, bisogna. Ah già, scusi, signora consigliera. Lei pigia mic. C'ha il tempo uguale e poi quando ho finito il tempo gli si spenge il microfono dal sistema. Grazie.
Okay. Buonasera a tutti. Allora, capisco benissimo che un'approvazione di uno statuto sia quasi dovuta. L'unica cosa che mi sorprende è che per il CREAF il 20 di ottobre scadono i 10 anni della costituzione di questa società totalmente inutile, e lo sottolineo. Una società che ha avuto finanziamenti europei, ha avuto finanziamenti dalla regione, ha avuto finanziamenti dalla provincia per un totale di 22 milioni di euro e che si appresta ad avere, come detto in Commissione 6, in controllo e garanzia, probabilmente altri 3 milioni. Questa fu la dichiarazione della dottoressa Calciolari in sede di riunione, in sede di Commissione. Ed ulteriori 900.000 euro. Ora mi chiedo, con tutti i problemi che ha il CREAF, in quanto fabbricato inutilizzato, posto in via Galcianese, una vergogna per la città di Prato, noi l'unica preoccupazione che abbiamo, anzi voi, giunta, l'unica vostra preoccupazione è dire ma cambiamo lo statuto, giustamente anziché 9 ne mettiamo 3, poi decidiamo come deve essere il collegio dei revisori, cambiamo l'anno che non è più a cavallo ma è solare, senza preoccuparsi di null'altro. Io veramente rimango sempre più senza parole, dire stupita oramai qui non c'è neanche più stupore, perché veramente qui ci si stupisce dello stupore oramai in questa città. Quindi vi informo che sicuramente a breve presenterò un esposto in Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, nel quale chiederò alla Procura di indagare se ci sono delle responsabilità a carico della società e logicamente di tutti gli enti partecipati per quanto riguarda questa vergogna italiana. Grazie.
Grazie consigliera. Vi ricordo una cosa, anche perché la consigliera Garnier è la prima volta che era in aula e mi scuso per non averlo detto prima. Quando vi alzate o uscite dall'aula, ricordatevi di togliere il tesserino, va bene? Grazie. E quando vi rimettete a sedere, ricordatevi di rimetterlo. Grazie. Ho iscritto a parlare la consigliera La Vita, no? No, ho visto, faceva così. Consigliere. Ah, allora scusi, siccome a volte se non mi dite che non vi do la parola, cioè il consigliere Verselli. Sì? Posso segnare anche lei? No, perché sembrava, eh.
Grazie Presidente. Assessori, gentili colleghi, buonasera a tutti voi. Bene, questa io non userò dei termini anche perentori, però è una cosa di cui ormai è diventata una filastrocca questa. Oggi noi siamo a parlare di omogeneizzare e di adeguare i regolamenti e gli statuti ai dettati delle leggi ultime. Quindi, di fatto, senza per questo incidere si prende atto, si dà semplicemente ossigeno a una situazione che persiste, permane e sulla quale io credo non ci sia o non si intravede una volontà di intervenire in un modo concreto, tangibile, se non altro per fare chiarezza. E su questo poche parole, perdonatemi, ma io credo che su una situazione come questa si dovrebbe vivere una dimensione di anticipo, anche conoscendo e capendo, interpretando quella che è la crisi che attanaglia la città. E quindi una situazione che oggi è un problema dovrebbe davvero attraverso il pubblico diventare una risorsa e non lo vedo. Invece rincorriamo questa benedetta omogeneizzazione e l'adeguamento ai dettati delle leggi attuali. Perché tutto questo è avvenuto fondamentalmente, ed è una mia lettura, la politica che dovrebbe essere forte è quella che decide, la politica forte è quella che decide perché pensa di essere illuminata, ma invece no, la politica forte è quella che si confronta E su questa storia del CREAF abbiamo sempre sentito tante critiche, ma pochissima punta, come dicono a Prato, partecipazione. Non c'è stato un concorso di idee, non si è mai capito il perché. E difatti la cosa è naufragata, la cosa è infangata, la cosa è impantanata. Non ci sono idee su questo argomento. La politica non sa dove andare. Difatti si avanza vagolando senza una rotta. Servirebbe davvero un'offensiva di partecipazione, e questo è quello che io vi lascio come messaggio a questo intervento, e spero che possa trovare, sfociare ed essere accolto. Una partecipazione alla cosa pubblica. La leadership in questo momento politica, la vostra leadership politica, non ha nemmeno idee a riguardo di corto termine, per quanto si possa intravedere. E quindi servono delle politiche a lungo termine, serve inventare processi che diano continuità a questo benedetto CREAF, a questa istituzione che speriamo davvero possa decollare con delle idee che possono in qualche modo portare ricchezza al territorio. È chiaro che questa è una responsabilità che è vostra e che, viva Dio, speriamo che qualcuno si alzi e riesca a esercitarla, che qualcuno riesca a tirar fuori dal cilindro qualche cosa di utile per la città e, se non altro, per tutti quella voragine di soldi che ci sono andati a finire dentro. Grazie.
Grazie, consigliere Berselli. Do la parola alla consigliera Lavita.
Grazie Presidente. Beh, sul CREAF è stato detto di tutto, di più. È 10 anni che ne parliamo. Io da quando ero fra un po' una ragazzina che sento parlare di questo CREAF che non è mai partito, non serve a niente e sono stati buttati via 25 milioni di euro e nessuno ha mai cercato soluzioni, né la sinistra che l'ha creato e partorito, né la destra che ha governato per 5 anni questa città. E il problema, se ce lo vogliamo dire, visto che ho sentito dire cosa serve e che dovremmo sapere tutti, è che la provincia di Prato ha prestato 7 milioni di euro al CREAF e che se il CREAF dovrebbe essere chiuso, la provincia di Prato non riavrebbe mai indietro questi 7 milioni di euro che al momento risultano iscritti in bilancio, cioè praticamente sono lì. Se il CREAF domani viene chiuso, come dovrebbe essere fatto, perché non serve a niente e continua a mietere soldi, l'anno scorso ha avuto una perdita di 500.000 euro, la provincia di Prato non rivedrebbe mai questi 7 milioni di euro e si creerebbe un bel buco nel bilancio della provincia di Prato, l'ennesimo, di 7 milioni di euro. Quindi questo è semplicemente il motivo per cui state rimandando la decisione, perché, come si suol dire, non sapete che pesci prendere e vi trovate in questo inghippo che voi stessi avete creato. Per cui, che dire, i cittadini nel frattempo si arrabattano ogni giorno cercando di arrivare a fine mese e nel frattempo i soldi delle nostre tasse finiscono così. Grazie.
Grazie, consigliere Lavita. Capogruppo Pieri. Sta parlando delle modifiche statutarie delle partecipate.
Sì, non mi ricordavo come si faceva. Allora, la ringrazio Presidente. No, la questione l'abbiamo già chiaramente presa in essere durante i lavori della Commissione, però per ribadire perché davanti a modifiche, diciamo così, anche abbastanza di routine, non certamente per le modifiche in atto, ma perché proprio abbiamo sempre avuto un parere assolutamente contrario, non abbiamo mai condiviso quello che è stata la gestione e quella che è la gestione del CREAF, la sua nascita e il suo divenire. Infatti volevo ricordare alla consigliera Lavita che, indipendentemente da 5 anni precedenti del centro che ha governato altri, questa è competenza della provincia e non è che il comune potesse andare a mettere il naso su qualcosa che non era purtroppo di sua, e sottolineo purtroppo, di sua competenza, perché quello che è stato, l'hanno già detto altri, quello che è stato è quello che è stato quello che la città ha dovuto subire in questi 10 anni, e io parlo proprio dovuto subire, non a caso in questi 10 anni, di sperperi, ma soprattutto di inutilità della cosa, senza trovarne ad oggi una soluzione, è veramente qualcosa di dannoso politicamente, ma credo di dannoso proprio per tutti i cittadini. Tra l'altro ancora oggi non c'è dato di sapere, come l'abbiamo chiesto in commissione, quello che sarà. Si sa perfettamente c'è una parte di questo che è a bando, che è a gara di interesse, però è soltanto una parte di quella che è la costruzione, ma non mi voglio dilungare, entrare in merito ulteriormente, ce ne sarà faremo proprio un'interrogazione su alcune cose che abbiamo letto sui giornali, su alcuni usi di questa, un uso da parte dell'amministrazione comunale di alcuni degli spazi del CREAF, proprio vogliamo dei chiarimenti, ma non oggi perché non abbiamo presentato un'interrogazione. Però chiaramente il nostro no, deciso, convinto, è un no politico, non tanto a quello che è la, torno a dire, quelli che sono, perché se no uno... quelle che sono le modifiche statutarie mi sembra assolutamente chiaro, ma è un no alla nascita, all'essere e alla gestione passata e presente di quello che è il CREAF. Grazie.
Grazie Presidente Pieri. E do la parola alla consigliera Tassi.
Sì, buonasera. Il Comune di Prato ha il 10% di partecipazione nel parco tecnologico, non mi ricordo bene il nome che avrà la nuova forma, che è a bando adesso la gestione e che scade, se non erro, il 5 ottobre, proprio per cercare di dare vita a questo parco tecnologico. Sì, la provincia ha prestato 6 milioni al CREAF. Però nonostante questi 6 milioni la provincia di Prato non avrebbe un buco di bilancio, perché io forse è una delle poche province italiane che, nonostante i 6 milioni dati al CREAF, ha 6 milioni in attivo, anzi al contrario, che non può spendere per colpa del patto di stabilità. Ma questo non è oggetto della delibera che dobbiamo andare a votare, noi dobbiamo soltanto dare un parere favorevole o no a una delibera che è puro adeguamento legislativo e normativo. Le sedi e i momenti per aprire una discussione intorno al CREAF, di cui il Comune è al 10%, ben venga che ci siano. Però oggi noi dobbiamo esprimersi in merito a una delibera che è puro adeguamento normativo. Voto favorevole del gruppo del Partito Democratico.
Grazie Paolo. Consigliera Tassi. Se non ci sono altri interventi, do la parola all'assessore Faggi, se vuole fare la replica, se non ha bisogno. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliera Sciumbata? Dichiarazioni di voto? Nessuna. Capogruppo Milone, dichiarazione di voto? Capogruppo Verdolini, per la dichiarazione di voto.
Sì, grazie Presidente. Io, come già ho ribadito in sede di commissione, noi, a prescindere dalle modifiche che vengano fatte allo statuto oggi, daremo voto contrario a questa delibera. I motivi sono stati già ampiamente detti un po' da tutti, anche dalla consigliera Lavita, e auspichiamo veramente che in sede di consiglio comunale non si venga a discutere di modifiche statutarie e basta, come viene fatto oggi, che è anche una cosa alquanto imbarazzante in questo momento, ma che si discuta di come CREAF viene visto nel futuro da questa amministrazione. Ricordiamo che la legge di stabilità a marzo aveva dato l'opportunità di razionalizzare le partecipate e non è stata per niente... Scusate,
consigliere Capasso, sta parlando il capogruppo Verdolini, ha chiesto silenzio lei stessa. Grazie.
Non è stata accolta questa opportunità che l'amministrazione ha avuto. Quindi, ripeto, auspichiamo che in sede di Consiglio Comunale, perché è qui che si deve parlare del futuro di Prato, vengano discusse le decisioni sul futuro di CREAF, perché onestamente non le abbiamo ancora capite. Grazie.
Grazie. Capogruppo Cenni, c'è la dichiarazione di voto?
Sì, scusate, forse ripeterò alcune cose che sono già state dette, ma in un certo senso...
Cinque minuti.
Sì, in un certo senso c'era stato un discorso per la quale mi vede consigliere provinciale, per cui questo tipo di delibera era già avvenuto anche in consiglio provinciale. E con la mia astensione, per cui il mio voto sarà di astensione, lascio libero comunque di poter votare nell'ambito con la massima libertà. Giustifico questo discorso dell'astensione che mi ha creato anche molto imbarazzo, perché con il discorso del CREAF è uno degli esempi di partecipazione da parte dell'amministrazione pubblica della quale si è dato il peggiore esempio fosse possibile, perché nonostante in particolar modo i 5 anni precedenti non hanno determinato nessun tipo di decisione o di soluzione a una società che già nell'ambito, appena io divento sindaco e il presidente Gestri diventò presidente della provincia, ha creato una serie di problematiche fondamentali già prima. E nei 5 anni non è successo nulla se non quell'illusorio percorso di fare una società mista cino-italiana per quello che avrebbe dovuto essere la tecnologia, e che in effetti era semplicemente una trasposizione del nostro know-how verso la Cina e non un affare sicuramente per Prato. In questo tipo di soluzione ci siamo collati e credo anche ora ci si culli in un altro tipo di soluzione, e cioè quella in pratica di fare un bando di gara per chi dovrebbe gestirla e un bando di gara per chi era interessato agli spazi. Quello che meraviglia in tutta questa situazione è che non c'è la preoccupazione di un piano B. Se queste cose sono state immaginate, se questi bandi di gara hanno impiegato più di 1 anno e mezzo a venire fuori, se i 5 anni precedenti si sono passati a ricercare chi potesse gestire una società del genere e non si è trovato nulla, tuttora, se non qualcuno non si presenterà e avrà la possibilità di dimostrare che ha la professionalità per risolvere il problema, e se non saranno affittati i cosi, non c'è nessun'altra soluzione. E questo è quello che spaventa in particolar modo, perché tutte le società che in qualche maniera il comune o l'amministrazione o la provincia o la regione o lo Stato dovesse andare a fare, dovrebbero avere degli obiettivi di bene comune molto ben delineati, ben precisi, e se non raggiunti dovrebbe essere fatta un'analisi e una possibilità proprio di tornare indietro e non di continuare a sperperare soldi pubblici. Perché l'astensione al cambiamento dello statuto? Perché il cambiamento dello statuto e l'aggiornamento di certi dati sono talmente, come dire, importanti da poter fare e non hanno nulla a che vedere il ragionamento fatto poc'anzi, che rimane in tutta la sua gravità e in tutta la sua denuncia, in particolar modo perché si deve occupare della partecipazione comune, mi sembra sia 10 o 12%, non ricordo esattamente, perché in effetti dovrebbe condizionare la società e l'amministrazione della società a avere dei piani ben precisi e delle soluzioni alternative se quelle messe in atto non dovessero dare i risultati che sperano, visto quello che è successo negli anni precedenti.
Grazie capogruppo Cegni. Mi chiede la parola il consigliere Longo, se vota diversamente dal suo capogruppo ne ha diritto.
Sì, capisco che serva ben poco, comunque vorrei dichiarare pubblicamente il mio voto contrario, prima di tutto per tutte le motivazioni addotte dal capogruppo Cegni, che condivido pienamente, ma trovo che questa delibera debba essere valutata in maniera contraria, non tanto per il contenuto quanto per il più ampio significato politico che possiede. Per cui, per dare anche continuità al voto espresso in commissione dal consigliere Benelli, anche il mio voto sarà contrario.
Grazie consigliere Longo. Metto in votazione la delibera al punto. Il PD ha fatto la dichiarazione di voto, la parola Tassi. Ho chiesto la prima, l'ho chiesta. Scusi, parli al microfono, consigliere Alberto.
No, ho chiesto io, siccome la dichiarazione della consigliera Tassi era venuta alla fine del dibattito, ho chiesto io a nome del gruppo del PD di fare alla consigliera Sciombata la dichiarazione anche per noi, e quindi per questo motivo non è preso parola all'inizio, ma prenderà parola adesso alla fine del giro.
Do la parola al capogruppo Sciombata, alla quale gli era stato comunque chiesto, ecco, non l'ho bypassata, volevo sottolineare questo. E perché la consigliera Tassi ha fatto la dichiarazione di voto come il capogruppo Pieri. Il capogruppo Sciombata.
Molto semplicemente siamo favorevoli alla delibera, parlo a nome del gruppo, anche perché si tratta di modifiche di regolamento di non rilevante importanza e ci rendiamo disponibili a parlare, a fare un'analisi concreta nel REAF in qualsiasi momento e in opportune sedi. Grazie.
Grazie al gruppo. Metto in votazione modifiche statutarie società partecipata CREAF. Approvazione.
No, io, guardi, mi è stata tolta la scheda. No, ascolti, scusi, io il regolamento, secondo me, va interpretato in questo senso. Se uno è presente in aula, no, segretario, io mi rivolgo a lei. Se uno è presente in aula, se il consigliere è presente in aula, bene, si può alzare, poi rientra al suo posto e vota presente in aula. Secondo me, io vorrei... Vorrei un'interpretazione su questo.
È così, comunque se lei sta dietro alle spalle, noi non siamo...
Alla vostra sinistra.
Io non sono dietro. Comunque lei ha votato...
No, ero lì dall'Alberti. No, ero lì dall'Alberti e poi ero...
Quindi si ripete la votazione. Comunque, se si rimanesse tutti a sorere quando c'è le delibere...
No, non funziona così.
Funziona così, durante le delibere si sta a sedere.
Non funziona così. Io ero presente.
Allora, lei.
E qualcuno mi ha tolto la tesserina. Scusate. No, carissimo.
Allora, consigliere Sapia ha già espresso la sua opinione, il segretario gli ha già dato ragione. Ora lei spenge il microfono e si riparte con la votazione. Grazie. E così vota anche la consigliera Garnier.
Scusi Presidente, cosa possiamo, cioè, possiamo votare?
Acceso e lampeggiante finché il consigliere non ha votato e finché ci sarà 40 secondi di tempo, appena voti si spenge. Capito? Giusto? Giusto? Diciotto favorevoli, 9 contrari, 2 astenuti. La delibera è approvata. Si mette in votazione l'immediata eseguibilità. 18 favorevoli, 9 contrari, 2 astenuti. Approvata anche l'immediata eseguibilità.
Presidente, scusi, è possibile fare un libretto di istruzioni da consegnare a tutti i consiglieri il prossimo consiglio? Per l'utilizzo del voto.
Allora, mi dai per favore, siccome la consigliera Lavita ha chiesto riscontro di quello che diceva il consigliere Sapia, che ha ragione, glielo leggo. I consiglieri che è... preferite che lo legga il segretario? I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, quindi che escono. Il consigliere noi non sarà visto, ma era seduto lì accanto alla segretaria. Quindi aveva ragione lui, che se si sta in aula la scheda rimane dentro, se si esce dall'aula la scheda si deve togliere. Do la parola al Presidente Milone per la sua interrogazione, progetto operatori di strada. Se la illustra brevemente, risponde il Vice Sindaco Faggi. No, le interrogazioni ce l'ha, ognuno ce l'ha proprio. Noi si dette solo, come sempre, solo le question time. Le interrogazioni ce l'ha il consigliere che le scrive.
Vabbè, non fa nulla, tanto la conosco benissimo, cioè in effetti. Vabbè, si ritorna un po' sempre sul solito argomento, come mai col vice sindaco, lo stesso abbiamo fatto già in commissione, sa perfettamente come la penso su questi operatori di strada, anche perché, caso strano, mi sembra che da quando hanno iniziato dal 31 marzo, se non sbaglio, se non erro, mi sembra che i casi di overdose siano addirittura in aumento, se vedo, almeno dalle notizie che si leggono sulla stampa locale. Quindi, ripeto, essendo un'interrogazione, chiedo praticamente al vice sindaco quali risultati concreti praticamente abbiano portato in questi mesi, se è il solito accompagnamento che si fa al CERT o l'identificazione, considerata la spesa non di poco conto che si aggira sui 58.000 euro, mi sembra un lavoro cioè sia ben pagato rispetto ai risultati sperati da parte di questa giunta, anche perché, come dicevo poc'anzi, a me ha dato l'impressione che da quando siano entrati in azione i casi di overdose siano addirittura aumentati. Grazie.
Grazie Capogruppo Milone, do la parola al Vice Sindaco Faggi.
Allora, 5 minuti. La questione, per quanto ci riguarda, sta un po' così. Allora, in commissione sono venuti, in commissione 5, sono venuti gli operatori, il coordinatore del progetto, e ha spiegato il punto al 15 luglio del 2015. Quindi al 15 luglio 2015 i contatti diretti che erano stati presi dagli operatori con tossicodipendenti ammontavano a circa 70 persone. Il lavoro dell'operatore è un lavoro che va necessariamente ricompreso in un periodo medio-lungo e va ricompreso in una serie di azioni multidisciplinari di aggressione al sistema della tossicodipendenza. Nessuno ha mai detto, ahimè, che il problema della tossicodipendenza si potesse risolvere esclusivamente con l'ingresso degli operatori. Noi riteniamo però che queste figure, così come tra l'altro affermato in modo unanime da tutte le forze politiche presenti in Commissione 5, siano figure determinanti per affrontare il problema della tossicodipendenza. Tra l'altro anche sulle cifre io la smentisco, per il semplice fatto che le risorse che, se noi avessimo la possibilità da mettere a disposizione, dovrebbero essere molte di più. Faccio presente che l'intervento degli operatori e per esempio la raccolta di centinaia di siringhe che sono state fatte, che è stata fatta in questi mesi e messa in sicurezza, salvaguardano la salute, non soltanto salvaguardano la salute del tossicodipendente, ma hanno anche un costo, un risparmio sociale ed economico enorme. 58.000 euro è una cifra appena sufficiente a curare un solo caso di epatite. Quindi il tema dell'operatività e il tema dell'azione degli operatori va anche nella dimensione, nell'indirizzo della prevenzione. Poi si può o meno essere d'accordo sui disciplinari dell'Organizzazione Internazionale della Sanità. Io credo che un intervento serio legato alla lotta alla tossicodipendenza passa anche dall'utilizzo di queste figure, che sono, secondo me, importanti. Noi abbiamo chiesto alla Commissione, in Commissione abbiamo chiesto che venissero fatti dei report trimestrali. Ad ottobre sarà fatto un altro report che passerà sicuramente dalla Commissione 5, se il Presidente Silli sarà e vorrà, passerà anche dalla Commissione 6 per fare il punto della situazione. Quindi io rispetto il suo scetticismo, ma la politica che noi vogliamo mettere in campo va in questa direzione, e 58.000 euro, lo ribadisco, sono pochi per una situazione come quella di Prato.
Grazie Vice Sindaco. Ha risposto prima alla consigliera La Vita?
No, il... Sì, allora, l'operatore ovviamente quando è in azione le vengono portate e vengono anche c'è anche un kit igienico che viene dato al tossicodipendente nel caso in cui sia necessario, però vengono anche raccolte materialmente.
Grazie. La parola... 3 minuti al Presidente Milone, certo, per dire se è soddisfatto o meno. Grazie.
Vice Sindaco lo sa, l'ha detto che sono molto molto diffidente nei confronti di questo progetto, però mi piace la storia delle siringhe, che è un valore aggiunto, nel senso che raccogliere le siringhe, per la verità, potrebbero fare anche gli operatori dell'ASM, non credo che sia molto difficile, o ci vuole una specialità per raccogliere le siringhe. Lo ignoro, scusatemi, effettivamente. No, ma io guarda, non lo conosco, se non ci vuole una figura particolare per raccogliere le siringhe, devo dire, può darsi che lei abbia ragione dal suo punto di vista sull'impiego degli operatori di strada, però permetta che praticamente se i risultati sono questi. Lei dice che hanno anticipato, cioè ogni siringa può provocare un caso di epatite e quindi che comporta una spesa, e effettivamente allora mettetene di più di soldi a disposizione e abbiamo degli operatori quantomeno che hanno una loro utilità nel raccogliere le siringhe. Se questa, ripeto, ci vuole una figura particolare. Io conservo, e lo ripeto, le mie titubanze, anche perché se questo fosse vero, devo dire che ogni città si potrebbe creare questi gruppi e avremmo risolto il problema della tossicodipendenza in Italia. Grazie.
Grazie, capogruppo Milone.
Allora, l'interrogazione, sì, l'ho visto, l'interrogazione del consigliere Benelli era all'ordine del giorno, ma essendo il consigliere Benelli assente, viene rimandata. L'interrogazione invece della consigliera Garnier al punto 9, deposito di terre e rocce, riscavo, e se la consigliera brevemente ne dà illustrazione, risponde poi l'assessore Alessi. Grazie consigliera. Pigia il microfono, perfetto, grazie.
Allora, questa interrogazione riguarda il deposito di terre e rocce che c'è in via Rodari. Io avevo già presentato un'interrogazione in data 18 marzo, alla quale mi era stato risposto parzialmente in data 19 aprile dall'assessore Alessi. In quella sede appunto l'assessore mi disse che queste terre in realtà per lui erano sanissime. Io a quel punto presentai una richiesta ad atti. Verbalmente l'assessore mi rispose un giorno in sede di consiglio comunale che lui aveva questa risposta, tant'è vero che mi aveva dato un foglietto. Io direi però comunque che le risposte e le richieste degli atti devono essere formalizzate. Io dal dirigente responsabile non ho mai avuto una risposta, quindi ben venga il foglio volante dell'assessore, ma gradirei che i dirigenti, visti i compensi che prendono, ottemperassero all'invio delle risposte degli atti, perché l'assessore mi disse che lui sapeva che era stata trasmessa, ma a me in realtà non è arrivato mai nulla, quindi per me la risposta non c'è, quindi voglio averla in modo ufficiale oggi. Nell'interrogazione chiedevo quindi, visto che le terre erano sanissime, come mai si è deciso di dare l'incarico ad un tecnico, visto che le terre erano sanissime. Poi volevo sapere perché, se il dissequestro risaliva al 30 maggio 2013, solo oggi si procede alle verifiche geotecniche. Inoltre, se erano pervenute delle altre richieste per l'affidamento dell'incarico a terzi e nel caso, se sì, quindi nel caso positivo, a chi fosse stato affidato l'incarico, quali sono i tempi previsti per il ripristino di questa zona e qual era il numero della delibera con la quale si prevedeva uno stanziamento di 20.000 euro e quindi di conseguenza se effettivamente sono stati posti in essere tutti gli atti idonei per poter garantire la salute ai cittadini. Grazie.
La parola all'assessore Alessi.
Sì. Solo per dare una delucidazione sulla questione dell'accesso agli atti, ho semplicemente detto in sede di consiglio comunale alla consigliera Garnier che io avevo trasmesso la sua richiesta ai dirigenti. Perché l'accesso agli atti è una questione dirigenziale, non politica, quindi io ho semplicemente trasmesso allora, sulle terre rocce da scavo di Via Rodari, noi avevo detto che le terre erano presumibilmente sane perché questo ci dice la storia di quella vicenda che ora non ridico perché ho già detto l'altra volta e che lo dice ARPAT, lo dice l'ufficio ambiente. Però chiaramente, siccome sono terre sequestrate, per stabilire la salute... Per stabilire la salute delle terre è ovvio che deve essere fatto un piano di caratterizzazione. Il piano di caratterizzazione è stato fatto un bando pubblico che è andato deserto. Successivamente è stato fatto con determinazione 2067 del 16/09/2015, è stato affidato l'incarico a un geologo che io ora mi dicono il nome, non lo posso fare qui in consiglio. Comunque, gli uffici chiaramente in questa deliberazione c'è il nome del tecnico. Il tecnico sta in questo momento predisponendo la caratterizzazione delle terre. Dopo la caratterizzazione delle terre, cioè con in mano l'analisi delle terre, ci viene fatta la conferenza dei servizi, in cui è presente ovviamente ARPAT, chiaramente il Comune, la Provincia e tutti gli enti pubblici. Una volta stabilito la qualità delle terre, le terre possono essere riutilizzate. Se questa procedura andrà uniformemente, insomma, al procedimento che ci siamo messi, insomma, che abbiamo messo in essere, una volta dati i risultati analitici delle indagini chimiche e geotecniche, contemporaneamente alla presentazione di un progetto di riutilizzo, le terre possono essere asportate e utilizzate per un altro scopo, che noi ipotizziamo, essendo terre ghiaiose, chiaramente essere un sottofondo. Se nel caso in cui le terre non fossero sane, le terre devono essere portate in discarica. Quindi attualmente, proprio in questi giorni, il tecnico è a fare il piano di caratterizzazione.
Grazie assessore. 3 minuti alla consigliera Garnier per dire se è soddisfatta o meno. Grazie consigliera.
Sì, sono parzialmente soddisfatta. Allora sì, quello che ha detto l'assessore riguardo al discorso della risposta agli accessogliati è perfetta. Infatti l'appunto non era all'assessore ma era al dirigente che non me l'ha trasmesso. Quindi spero che prima o poi me la trasmetta questa sua mail, anche per averne contezza. Poi per quanto riguarda l'assegnazione con bando pubblico che è andato deserto, lei mi parla di un geologo del quale non può fare il nome, ma mi chiedo, ma la delibera è di giunta e quindi sono pubblicate le delibere e quindi voglio dire pubblica, è sul sito, no? Ah, non si possono fare i nomi qua, ok, allora vedrò chi è, bene. Poi vorrei sapere in ultima analisi, lo so che magari non mi può rispondere, ma se mi potesse dire quando verrà fatta questa conferenza di servizi e quando pensa che potranno essere asportate queste terre di scavo. Grazie.
No, grazie. Il punto 11, interrogazione presentata alla consigliera Garnier sulla situazione dei marciapiedi via Firenze. Consigliera, sono tutte quelle che erano... Il consigliere Benelli non c'è. Punto 11, dopo gli rispondi. E il punto 11, consigliera, è quello sui marciapiedi di via Firenze.
Allora, questa interrogazione è un'interrogazione molto puntuale. Infatti nell'interrogazione mi sono premurata di mettere addirittura tutti i civici della via di via Firenze, dove sono inesistenti i marciapiedi, dove manca la banchina, dove non c'è l'area di sosta dei veicoli. Allora, quindi, giungendo al punto, io interrogo l'assessore chiedendo perché dopo gli interventi del mese di febbraio e l'attivazione del semaforo che è stato fatto in via Santa Maddalena con l'incrocio con via Firenze, l'amministrazione comunale non ha più fatto alcun intervento in quella zona. Perché non c'è una maggiore attenzione nei confronti dei cittadini, soprattutto per quanto riguarda quelli diversamente abili e non sono provveduto a fare degli scivoli, ma ci sono comunque dei gradini che impediscono, dove ci sono i marciapiedi, a chi ha una carrozzina o comunque anche semplicemente porta un passeggino di poter salire in modo agile. Chiedo inoltre come mai ancora non è stato messo in sicurezza l'incrocio con via Etrusca, perché sono sempre presenti le auto in sosta. Che il sottopasso di via Cellerese dovrebbe essere chiuso probabilmente al traffico delle auto per migliorare la sicurezza del giardino che c'è quello dietro a Rosi nel comune di Campi di Bisenzio, che sono presenti moltissime buche nell'asfalto che creano comunque problemi a chi viaggia con motori, motorini o chi che sia e con eventualmente danni a carico del comune nel momento in cui si dovessero essere intentate delle cause. E poi dice, erano stati anche segnalati 2 tombini avvallati al numero 260 e 308 che non sembra siano stati riparati. Grazie.
Grazie consigliere Garnier, do la parola all'assessore Alessi.
Sì, allora i 2 interventi fatti in via Firenze che sono citati all'inizio e che hanno, insomma, hanno provocato l'interrogazione che dice perché avete fatto solo questi 2 e non tutta la strada. Nascono da una risposta semplice, cioè quei 2 interventi sono interventi di sicurezza che sono stati fatti con urgenza per motivi intrinsechi alla pericolosità evidente. Allora, il primo caso si parla di un pezzo di marciapiede, 55 metri di marciapiede, dove erano presenti 5 alberi che avevano completamente avvallato il marciapiede con... facendo saltare completamente la pavimentazione e creando fortissimi disagi in quanto in questi 55 metri era presente la fermata dell'autobus, tanto che avevamo anche un referto medico di una signora che si era rotto un femore. Quindi abbiamo velocemente fatto un'operazione anche complessa perché abbiamo dovuto abbattere 5 alberi, 5 tigli che abbiamo ripiantato in numero doppio sulla ciclabile lungo i lecci e abbiamo rifatto una pavimentazione larga che è accessibile invece ai portatori di handicap. Quindi abbiamo fatto un'operazione per i portatori di handicap, tant'è vero, ricordo una cosa particolare, ci fece la torta per quando si andò a fare l'inaugurazione del marciapiede, una signora ci fece la torta perché erano 10 anni che aspettava questo marciapiede, 20 anni che aspettava questo marciapiede, ci fece la pastiera napoletana, quindi insomma si fece perché era veramente urgente. E l'altro è il semaforo dell'altezza Las Vegas, che era stato teatro di numerosi incidenti. Gli altri tratti sono, come in altre strade molto pericolose, per esempio via Roma, via Montalese, via Lignana Rossi, come tanti altri tratti purtroppo nella nostra città, sotto l'attenzione della pubblica amministrazione, che purtroppo non ha le risorse per risolvere completamente e integralmente la strada. Penso a via Roma, alla questione dei pini. Via Firenze, per esempio, negli appalti di manutenzione che andiamo a svolgere, altri tratti di marciapiede devono essere realizzati e che verranno realizzati. In questi giorni, e ora sono ultimate, sono state ripassate tutte le strisce pedonali e continuano gli interventi di messa in sicurezza delle strade. Il problema grosso in via Firenze, che conosco come le mie tasche, è che quei 135 metri privi di marciapiede vogliono dire l'abbattimento di 9 tigli. E quindi chiaramente è una situazione non facilissima.
Grazie Assessore Alessi. 3 minuti alla consigliera Garnier per dire se è soddisfatta o meno. Grazie consigliera.
No, direi che anche in questo caso sono parzialmente soddisfatta, perché comunque al di là della torta, che conosco la vicenda della torta perché mi è stata raccontata, quindi ben venga, insomma, se la signora fa la torta, siamo tutti felici, insomma, se viene fatto un marciapiede e viene fatta una torta, sono contentissima, cioè se vengono fatte delle cose buone e giuste sono la prima a dire va bene, cioè non voto contrario per partito preso, non fa parte del mio carattere, però sicuramente si può fare di più, ecco, si può fare di più. Se poi purtroppo sarà necessario abbattere 9 tigli per permettere a una persona disabile di poter passare in quella strada e si ripiantano da qualche altra parte questi alberi, credo che si faccia si dia un segno di civiltà a questa città. Per quanto riguarda le strisce pedonali, apro una piccola polemica, perché ho visto in questi giorni in alcune zone della città che mi sembra ci siano 3 gruppi di persone, forse sono dell'ASM, uno che tira le strisce, uno che mette cartelli e uno che passa a ritirare i cartelli, quindi 3 gruppi di lavoro distinti. Ho visto fare le strisce, questo glielo dico assessore, magari glielo dica da ASM, ho visto fare le strisce in alcune zone della città senza dare alcun preavviso ai cittadini, quindi dove non c'erano le macchine parcheggiate, se vuole la porto anche a vedere, dove c'erano le macchine parcheggiate l'hanno saltate e quindi non hanno fatto la striscia, e dove non c'erano le macchine parcheggiate hanno fatto le strisce, poi c'erano anche le strisce pedonali, siccome c'era una macchina che era parcheggiata leggermente sulla striscia pedonale hanno fatto solo l'ultima striscia e l'altra non l'hanno fatta, cioè sinceramente nel 2015 con i soldi che si spendono, con ASM e tutto quanto il resto e tutti i subappalti, vigiliamo un attimino, insomma mandiamo qualcheduno a controllare che almeno le strisce siano fatte in modo corretto. Grazie.
Scusi, rispondo velocemente a quest'ultima perché era un tema nuovo. Le strisce pedonali sono appalti esterni e esiste una persona all'interno di ASM che deve controllare l'effettiva realizzazione delle strisce pedonali, quindi è il suo compito quello di controllare, no, delle strisce pedonali, delle opere date in appalto, è il suo espresso compito di controllare. Effettivamente quella delle macchine parcheggiate, nonostante i giorni precedenti vengono messi i cartelli, no, va bene, se non sono stati messi è una mancanza della ditta d'appalto, però siccome gli viene pagato e saldato il lavoro quando ha completato il lavoro, se manca una striscia il lavoro non può essere saldato.
Grazie. Consigliera Garnier, barriere antirumore fonoassorbenti, sono tutte quelle che erano rimaste perché era stata assente, consigliera. Si poteva fare in una stanza da soli, sì. Se no do la parola al consigliere Bianchi. Consigliere Bianchi, lei ha un'interrogazione presentata sulle aree verdi e se fa una breve spiegazione all'assessore e poi dopo gli dà la risposta.
Buonasera, saluti presenti, Presidente, Consiglio, Giunta. Ho presentato questa interrogazione, già è stato parlato con l'assessore di riferimento, riguarda il piano di piantumazione della città di Prato. Ora in parte è stato già risposto precedentemente, tenendo conto dell'area utilizzabile a Prato e delle piante che potevano essere, diciamo, poste a dimora. Io partivo anche dal presupposto dei danni che si sono verificati nel marzo per quanto riguarda il vento, per cui ponevo particolare attenzione, e questo già aveva avuto parziale conferma dall'assessore, che è sempre puntuale, sul tipo di piante da sistemare riguardo, diciamo, alle radici, riguardo alle foglie, riguardo alla crescita più o meno lunga, il tipo di foglie, cioè da foglie cadue a foglie perenni, e un'altra cosa, tenendo particolarmente il riguardo la presenza di sostanze allergeniche che si liberano dalle piante, che sappiamo alcune hanno una capacità allergizzante maggiore e altre meno. L'assessore in parte mi ha risposto, vorrei che risintetizzasse tutto il problema. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi, do la parola all'assessore Alessi, grazie.
Sì, è passato un po' in secondo piano per la polemica sull'albero ogni bimbo nato, però nella stessa notizia avevamo anche cominciato a dire che iniziavano le nuove piantumazioni, le piantumazioni che servivano per recuperare quel patrimonio arboreo che avevamo perso il 5 di marzo. Nella scelta delle piante abbiamo fatto una precisa attenzione a piante che non fittonano, che fittonano.
Scusi, non consigliere Alessi, c'è troppa confusione. Abbia pazienza se la interrompo.
Quindi piante che non creano problemi alla sede stradale, piante autoctone e quindi che sono anche consone al nostro clima e che non presentano difficoltà d'attecchimento, e piante non allergogene, cosa che facciamo ormai con attenzione, tanto che anche nella scelta di piante che potenzialmente sono allergogene scegliamo sempre la pianta che presenta le caratteristiche, insomma, di non allergenicità, quindi c'è, cioè, nel senso il maschio o femmina, tanto per intendersi. Quindi sotto questo punto di vista cerchiamo di stare, cioè, prestiamo molta attenzione. Sulla quantità di verde pubblico in parte ho risposto, chiaramente c'è un'attenzione, deve essere invece sempre maggiore sulla qualità del verde pubblico, e su quello, perché a volte ci sono porzioni di giardino che sono del verde pubblico ma sono talmente di poca qualità che non qualificano lo spazio. Se noi andiamo a migliorarli, anche del verde che adesso è invisibile può prendere più maggiore importanza.
Grazie, assessore Alessi. La parola al consigliere Bianchi per dire se è soddisfatto o meno. Grazie.
Grazie, mi dichiaro molto soddisfatto. Ricorderei all'assessore, se ne era sempre parlato, la numerazione delle piante e eventualmente una targhetta con il nome scientifico, come si usa nelle città europee, che, diciamo, ci fanno d'avanguardia in questo caso. Grazie di nuovo.
Grazie consigliere. Scusate, ma io non per dire, ma c'è veramente troppa confusione. Capogruppo Pieri. Do la parola alla consigliera Garnier per le barriere antirumore e fonoassorbenti. Una breve presentazione dell'interrogazione al punto 12. Grazie.
Allora, di nuovo buonasera. Allora, in data 30 giugno io avevo presentato un'istanza di accesso agli atti per sapere gli atti che erano intercorsi dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2005 tra il Comune, l'assessorato urbanistica e la società Autostrade. In realtà, in data 22 luglio, che è la data in cui ho presentato l'interrogazione, non avevo avuto alcuna risposta. Allora, com'è?
Poi l'abbiamo portata in consiglio quando... No, le accesso all'arte sta parlando.
Allora, Presidente, io...
Non l'ho sentito, abbia pazienza perché...
Io avevo fatto una richiesta di accesso agli atti, ma gli atti non mi erano stati ancora forniti.
Perfetto. Pensavo che si riferisse all'interrogazione. Abbia pazienza, ho scoperto male.
Sono cosciente delle mie assenze.
Detto che lei non è cosciente, se vi ho sentito male. Grazie, consigliera.
Prego. Allora, il problema è tutto legato alla frazione di Cafaggio, che è attraversata da un'autostrada, la 11 Firenze Mare. Da sempre gli abitanti richiedono che vengano installate delle barriere anti-rumore fonoassorbenti. Allora, in questi ultimi anni nella zona di Cafaggio peraltro sono anche aumentati le persone purtroppo che hanno avuto delle malattie degenerative di qualsiasi tipo e genere, e quindi vorrei capire se l'amministrazione comunale ha intenzione di richiamare la società Autostrade alle proprie responsabilità ambientali e sociali quale gestore dell'autostrada A11, ammesso e concesso che questo lo possa fare, lo aggiungo tra virgolette, visto che si parla di terza corsia dell'autostrada. E quindi a questo punto mi auguro che, non so cosa pensare, se l'amministrazione comunale, come ha riportato sulla Nazione in data 20 luglio 2015, ha effettivamente fissato un incontro in Regione Toscana con la società Autostrade, e se sì, quando? E soprattutto se si è capito davvero qual è il disagio che incombe su questa cittadinanza. Grazie.
Sì, consigliera, do la parola all'assessore Alessi.
Allora, sulla questione delle barriere antirumori di Cafaggio, devo dire che abbiamo fatto numerosi incontri pubblici anche lì a Cafaggio, e la vicenda mi è nota fino nei suoi particolari. Devo dire che la prima nota da darle è che c'è un processo di via nazionale sulla terza corsia su cui le osservazioni a Prato sono scadute nel dicembre 2012. Quindi fino al dicembre 2012 c'è la possibilità di fare osservazioni, fra cui quelle di mettere come obbligo alla società Autostrade la realizzazione delle barriere antirumori. Da quello che mi risulta, le uniche osservazioni presenti sono quelle sull'uscita del Marrolotto 2. Quindi mi sono trovato in una situazione in cui sto cercando, insieme all'assessore Barberis, di riportare la società Autostrade a ridiscutere le questioni di Prato a pratica chiusa, cioè a osservazioni chiuse. Quindi questa è la prima grossa difficoltà che ci troviamo. Effettivamente, grazie alla Regione Toscana, cioè per mezzo della Regione Toscana, visto che gli altri tentativi di chiamare le autostrade erano falliti tramite comunicazioni scritte, a cui avevamo ricevuto solo risposte formali, siamo riusciti a incontrare, io e l'assessore Barberis, la società Autostrade nella sede della Regione Toscana, e in quella sede gli abbiamo raccontato in modo preciso tutti i metri lineari necessari, strettamente necessari, anche come forma previsionale di opera, anche a un eventuale cantiere della terza corsia, cioè da realizzarsi subito, e gli abbiamo chiesto se erano disponibili a venire, nonostante non abbiano nessun obbligo, a venire in commissione. Stiamo continuando a lavorare, se c'è stato verbalmente detto che sono disponibile a venire in commissione, la commissione permetterà a tutte le forze politiche di portare le istanze della città, come abbiamo fatto noi, perché noi gli abbiamo detto della necessità ormai da tanti anni, perché c'è una pratica ferma dal 2004, di completamento di barriere antirumore. Quindi stiamo cercando di fare l'impossibile, però in una condizione di via nazionale già aperta e osservazioni chiuse.
Consigliera Garnier, 3 minuti per dire se è soddisfatta o meno. Grazie.
Soddisfatta? Direi di no, perché sinceramente non ho ben capito un paio di cose. Allora, il fatto dell'osservazione del 2012 ne ero a conoscenza. Sono a conoscenza che l'osservazione, la via è chiusa. Non sono a conoscenza però della data, e lei non me l'ha detta, di quando c'è stato questo incontro in Regione Toscana. Lei ogni volta che faccio una... Cioè, 20 luglio. Cioè, il 20 luglio è uscito l'articolo che ho scritto che voi avreste avuto un incontro in Regione. E in pari data, ecco, è per capire, per avere un pochino di dati certi, perché qui si naviga sempre a vista, può darsi che sì, boh, non lo so. Sono d'accordo, lei mi dice siamo andati, poi verranno qua in commissione 4, benissimo, commissione 5, a seconda di come preferisce lei. Io sono felice se vengono, ma il problema è che non si risolve il problema se vengono in commissione soltanto. Questo è un problema che va risolto con la regione ed è un problema che va risolto con la società Autostrade. E non credo che una commissione di Prato possa risolvere un problema così importante come le barriere antirumore fonoassorbenti oppure decidere di non fare la terza corsia. Quindi non sono assolutamente soddisfatta. Se poi gentilmente mi dice quando è stato fatto questo incontro, chi era presente a questo incontro, insomma sarebbe gradito, perché sennò ogni volta che gli pongo una domanda dopo devo venire da lei ad avere la risposta. Quindi magari mi dia le risposte anche più complete fin dall'inizio. Grazie Assessore.
Grazie Consigliera. L'ultima interrogazione, il punto 15 se non vado sbagliando, è interrogazione presentata sempre dalla consigliera Gagné in merito al parcheggio TIR con TRAR CTP in località Paperino. Una breve spiegazione della consigliera e la risposta è dell'assessore Valerio Barberis.
Allora, questa interrogazione mi sta a cuore come tutte le interrogazioni, ma mi sta particolarmente a cuore perché sinceramente in una zona che era nata come, allora, una parte come macro lotto 2 ed una parte come zona residenziale dove ci sono tantissime villette e condomini, all'improvviso, cioè non all'improvviso ma dal 2012, ci troviamo con un'area pervenuta in proprietà all'amministrazione comunale con una delibera di giunta del 2012 data in concessione a titolo precario, questo c'è scritto negli atti di giunta, alla società Contrar. Cosa succede? Che con la delibera di giunta comunale numero 3 del 21 gennaio 2014 è stato stabilito successivamente, la leggo perché è un po' articolata, di concedere in uso alla Contra un'area pervenuta in proprietà all'amministrazione comunale denominata Piazzale Arte della Lana. Detta pertinenza sembrava destinata a parcheggio all'interno dell'ambito della lottizzazione del macrolotto 2. Poi successivamente, sempre nel dicembre 2014, esattamente il 9 dicembre, è stato stabilito con una delibera di giunta di concedere in uso alla Contra sempre un'area destinata appunto a parcheggio. Allora, che dire? Allora, in località Paperino c'è, in via del Ferro è presente la particella, il foglio, insomma, è poco rilevante, dove c'è, oltre il terreno su quale c'è il parcheggio della Contra, c'è anche un parcheggio adibito a TIR che è stato dato in uso, quale compensazione, alla CTP. Sembrerebbe a seguito di un esproprio effettuato dall'amministrazione comunale di un terreno di proprietà dello stesso consorzio trasportatori pratesi, perché prima di trasferirsi lì la CTP era dove c'è il ponte Lama, non il ponte Lama, il ponte quello lì vicino alla questura. Successivamente le è stato chiesto di spostarsi e hanno preso in uso come opera di compensazione questo terreno. Se si leggono le delibere del 2012, esattamente la numero 37, si legge: per quanto attiene le lamentele avanzate da alcuni residenti, quindi le lamentele vanno avanti da ben 3 anni, continue e ripetute da parte dei cittadini, e ora spiegherò anche i motivi per cui si lamentano. Per quanto attiene le polemiche e le lamentele avanzate da alcuni residenti che invitavano il Comune a predisporre adeguati interventi, si precisa che il Consorzio Trasportatore Artigiani Contra si attiverà con ogni mezzo per rendere, secondo le normative vigenti e dentro i limiti di legge, più tollerabile le emissioni inquinanti e la rumosità degli impianti. Allora, in realtà tutto ciò non è avvenuto. Ci sono tantissimi TIR parcheggiati in una zona comunque densamente abitata. Ci sono i TIR che vengono lasciati anche accesi perché hanno i motori, il frigorifero, vengono lasciati accesi. Ci sono i depositi di carburante. Ci sono dei container all'interno del quale ci sono anche probabilmente, presumo, delle bombole di gas, perché i vicini che abitano lì mi hanno detto cucinano. Non c'è energia, so che hanno delle cucine a gas. Il numero di tir che di solito sono in sosta si aggira intorno ai 450 mezzi. C'è quindi un alto, c'è moltissimo rumore, c'è inquinamento quindi ambientale e soprattutto sarebbe importante capire perché questi terreni che sono comunali e mi sembrerebbe addirittura forse, non voglio dire, ma agricoli, come mai siano stati dati in uso al Contrae a CTP e se non erano agricoli ma a destinazione parcheggio, come mai sono stati dati in uso a queste due società proprio in una zona dove a pochi metri davvero c'è anche una scuola che è stata inaugurata poco tempo fa in pompa magna e accanto della quale purtroppo c'è il famoso deposito di terre di scavi delle quali abbiamo parlato con l'interrogazione 9. Quindi in quella zona abbiamo deposito TIR CTP, deposito TIR CONTRE e deposito terre di scavo. Più di questo che gli dobbiamo fare se abitanti. Grazie.
Grazie consigliera Garnier. Do la parola all'assessore Barberis per rispondere all'interrogazione.
Sì, allora ringrazio la consigliera Garnier per diciamo l'interrogazione è abbastanza articolata, quindi cercherò di rispondere punto per punto, magari lei la può seguire. Allora, intanto però una cosa è importante. Allora, le aree da un punto di vista urbanistico sono tutte aree destinate a parcheggi. L'area, allora, per l'area dove insiste Contrar è un'area che è passata al patrimonio comunale a seguito di una anticipazione di passaggio di aree che il consorzio Macrolotto 2 deve fare per l'amministrazione comunale. Okay? Quindi il consorzio Macrolotto deve, nell'ambito del piano di lottizzazione deve far dare tutta una serie di aree che normalmente vengono cedute alla fine della lottizzazione, in questo caso sono state anticipate. Per quanto riguarda invece CTP, quella è un'area che a tutt'oggi è di proprietà del consorzio, quindi di proprietà del consorzio, quindi è un'area che arriverà al patrimonio comunale, ma non è un'area attualmente che è passata come l'altra. Altra cosa importante, è già passata in commissione quarta, quindi in commissione urbanistica, il piano di valorizzazione delle aree comunali, all'interno delle quali è inserita un'area in via Paronese di fronte alla sede di ASM che ha come previsione quella di essere destinata a parcheggio TIR. Okay? Perché? Perché in questo caso il problema diciamo, che è stato affrontato con queste due aree è quello che nel comune di Prato non esiste un'area destinata a questo tipo di sosta. No? Quindi cosa è successo? Che sono state tenute insieme degli aspetti di carattere convenzionale, no? Quindi perché il Contrar è lì a fronte del pagamento di una quota, no? E mettendo però insieme cosa? Anche il fatto che nel comune di Prato non esiste un'area destinata a questo tipo di funzione, che poi dopo vuol dire semplicemente delle aree recintate dove possano andare i camion, e in considerazione del fatto che a un certo punto, quando si è presentata il problema, è successo una situazione dove le categorie economiche, i sindacati, cioè, hanno manifestato un disagio nel dire noi abbiamo problemi occupazionali, quindi per favore trovateci delle aree temporanee in attesa di avere una soluzione definitiva. Okay? Quindi intanto diciamo che la soluzione definitiva è stata trovata, mettiamola così, perché la prossima giunta deliberiamo in modo definitivo il piano della valorizzazione delle aree pubbliche e quindi nel prossimo consiglio comunale il consiglio, se vorrà, voterà il piano di valorizzazione delle aree comunali all'interno del quale è prevista quindi la variante, una variante propedeutica al piano di valorizzazione delle aree comunali che varia quell'area davanti alla sede di ASM ed è per l'appunto l'area dove possono essere inseriti questi tipi di attività. Cosa significa questo? È chiaro che il Comune non darà queste aree a loro, no? A queste società, ma è evidente che si passerà attraverso una procedura di evidenza pubblica a cui potranno partecipare queste aziende, ma comunque nel momento in cui il Comune ha un'area destinata a questo, le convenzioni che sono in essere con queste con la Contrar, perché col CTP non ce l'ha, decadranno. Ok? Questo diciamo per fare il quadro. Quindi diciamo è una situazione a questo punto direi che è arrivata alla fine, nel senso che il Comune ha trovato l'area, quindi questo diciamo è il quadro in cui si inserisce. Probabilmente appunto poteva arrivare questo certo. No, no, però se deve chiedermi...
No,
di fronte a SM c'è cioè un campo...
No, è di fronte a Pompieri, scusa.
Di fronte a Pompieri, beh, pazienza, sì, pazienza. È un'area dove sono presenti due elettrodotti, è quell'area lì, sì, quindi è una, abbia pazienza. Sì, è un'area quindi è un'area che rappresenta una soluzione per il comune e anche per questo tipo di azienda, perché è un'area che avendo degli elettrodotti non ha la possibilità di avere la permanenza di persone, quindi diciamo è un'area che a questo punto viene valorizzata nel migliore dei modi, perché risolve un problema e allo stesso tempo crea un beneficio, di incamerare delle risorse per l'amministrazione. Allora, cercherò di essere... Però ecco, quello che volevo dire è questo qui, che è importante, per quanto riguarda l'emissione e la rumorosità. Però mi premeva dire questo, cioè della serie, è giusto il ragionamento che è stato fatto, sappiamo che siamo arrivati... È finito, siamo arrivati alla fine di un percorso. Allora, comunque, la questione è, per quanto riguarda le verifiche del caso, cioè a seguito delle proteste dei cittadini, i servizi si sono attivati per fare delle richieste. Allora, in questo caso non è necessario munirsi di autorizzazioni specifici per lo scarico delle acque, quindi non c'è bisogno di autorizzazioni specifiche per il tipo di attività che viene fatto, e nemmeno per le emissioni in atmosfera e per la rumorosità. Altra cosa importante è il numero dei mezzi, perché... andiamo un attimo, l'area è un'area di circa 6.400 metri quadrati, ok? Quindi considerando che un automezzo pesante, qui si parla di automezzi pesanti, occupa una superficie di 46 metri, più il doppio per la manovra, quindi diciamo che il numero 70 è una questione fisica, poi dopo se ci sono magari dei camioncini o delle macchine, questo è un altro discorso, ma diciamo la situazione è questa. Per quanto riguarda poi la questione della rumorosità, qui cosa viene fatto sostanzialmente? Quando arrivano camion si attaccano ai generatori, no? Che sono dei generatori però che non vanno a benzina ma vanno a corrente, quindi sono molto poco rumorosi. Quindi diciamo la rumorosità è anche questo è un aspetto. Arrivano e fanno rumore, però poi dopo appena si attaccano sull'aria condizionata si attaccano a dei generatori che funzionano a energia elettrica. Però ecco, diciamo, io credo che in questo caso, scusate se sono stato un po' lungo, ma mi sembra più importante dire questo, cioè che siamo alla fine, nel senso che l'area è stata individuata, quindi a questo punto queste situazioni che sono delle situazioni, ripeto, precarie. E comunque hanno generato un beneficio per l'amministrazione in senso generale, perché quell'area a parcheggio Contrar sta pagando un affitto, no? Quindi, e soprattutto l'amministrazione si è tenuta la possibilità di recedere in qualsiasi momento dal contratto, no? Però diciamo, questo è un aspetto che secondo me appartiene al passato. Ora siamo in una situazione nella quale il Comune di Prato avrà un'area destinata a questo, va a fare un'asta, la venderà e a quel punto lì si risolve il problema e vengono messi dove possono stare.
Grazie Assessore Barberis, 3 minuti alla consigliera per dire se è soddisfatto o meno. Grazie consigliera Garnier.
Allora, direi che sono soddisfatta, perché se effettivamente il prossimo consiglio si passerà al piano di valorizzazione dell'area comunale, all'interno di questo piano c'è anche questo terreno sul quale poggia un elettrodotto che di fronte ai vigili del fuoco, io non posso che essere contenta. Quindi prima di comunicarlo ai cittadini di Paperino aspetto insomma che passi questo in giunta. Vorrei capire, su quest'area però andranno a posizionarsi quindi tutti i tir sia della società Contra che della CTP. Perfetto, bene, grazie.
Grazie consigliera. Allora, all'ordine del giorno abbiamo 2 mozioni. La 29, che è stata emendata e gli emendamenti sono stati accettati del consigliere Vannucci e del consigliere Alberti dalla consigliera Garnier, la consigliera Garnier ha avuto anche gli emendamenti del Movimento 5 Stelle. Sono stati accettati tutti, quindi è stata stilata la mozione con gli emendamenti che la stanno scrivendo materialmente per avere una lettura che fosse comprensibile. Quindi do la parola al consigliere Berselli, che invece ha presentato la mozione che noi l'abbiamo portata con una certa velocità anche su richiesta dell'assessore Alessi, che è la mozione sull'epidemia che ha colpito i cipressi in Toscana. Do la parola al consigliere Berselli per la presentazione.
Grazie Presidente, colleghi e pubblico, buonasera ancora a tutti voi. Bene, senza per questo mettersi, l'argomento è già stato citato dal Presidente, senza per questo mettersi nessuno stemma di noi consiglieri comunali sulla giacchetta su un argomento come questo, credo si abbia tutti la responsabilità della differenza che c'è fra il vedere e il guardare, cioè il dimostrare ai nostri cittadini che siamo presenti in quel territorio in cui ci hanno eletti e che quando ci sono delle problematiche che li interessano in un modo particolare e diffuso siamo capaci di vederle e pronti a portarle. Bene. Immaginate quindi voi cosa sarebbe la Toscana senza i cipressi. Ora, senza lotta alcuna, politica e polemica, c'è da difendere i cipressi e il paesaggio toscano e pratese, e auspico davvero tutti insieme. 100 anni sono quelli che occorrono per far crescere e far diventare adulto un cipresso e solo pochi mesi per vederlo morire. Sono alberi secolari e caratterizzanti del nostro territorio. Quindi occorrerà per forza, se vogliamo intervenire come prima cosa, un censimento. Colleghi, non me ne vogliate, ma vorrei davvero che vedere le vostre mani sui banchi. Quando più non saremo, per noi poco cambierà. Ma per chi andrà a visitare i luoghi dell'eterno riposo, che senza più un cipresso non saranno più gli stessi, rifletterà con rammarico sul fatto che al tempo giusto nessuno abbia preso le opportune iniziative. Bravo. Quindi le soluzioni ci sarebbero. Alcune regioni utilizzano i trattamenti intensivi, come anche il Veneto e il Trentino, addirittura fino alle flebo ai cipressi. Quindi occorre tutto questo per prevenire, per curare, perché bisogna. I privati intervengono in questo caso soltanto se c'è l'intervento del pubblico. Occorre un protocollo d'intesa con ordinanze opportune e quindi i privati avranno pertanto le indicazioni di metodo e i prodotti e l'utilizzo di essi. Infine, se qualcuno farà qualcosa, sarà merito di tutti, Consiglio Comunale, Giunta, Comune, Provincia, Province, Regione, Università, enti che si impegneranno in questo modo, ma se nessuno farà nulla, i posteri ricorderanno solo noi che abbiamo sollevato il problema e davvero sarebbe una magra consolazione. Grazie.
Grazie, consigliere Berselli. Se apre il dibattito, se qualcuno vuole intervenire. Ho chiesto anche che rientrasse l'assessore Alessi, però se, come è una mozione e poi si mette in votazione, se qualche consigliere vuol dire qualche cosa. Grazie consigliere Carlesi.
Ma solo per, in primo luogo, ringraziare il collega Berselli che ovviamente pone all'attenzione del Consiglio Comunale l'argomento. Argomento che in questo momento ovviamente è allo studio anche della, non soltanto del Comune di Prato, ma della Regione Toscana, dell'Università, perché chiaramente la problematica è sicuramente di ampia vastità come impatto a livello territoriale. Ora, per anche diciamo realtà diretta, avendoci dei cipressi, ho consultato anche alcuni giardinieri e chiaramente mi dicono non li toccate, non andate a potarli, perché con ogni probabilità ci sta che poi diciamo ricreino una vegetazione abbastanza positiva. Almeno dice, nella stragrande maggioranza nel passato così è stato. Però l'impatto è un impatto notevole e non è che poi diciamo questo duri poco tempo, molto in mente la pianta reagisce con un lasso di tempo abbastanza lungo, cioè si parla un anno e mezzo circa. Quindi, bene, per quanto ci riguarda come gruppo l'accogliamo e quindi il nostro voto è un voto favorevole. e ovviamente che l'assessore so che si è già mosso in questo senso, quindi l'aveva già un po' accennato in commissione, quindi ecco, credo che da parte nostra ci sia un voto anche convinto, perché c'è un'azione in questo momento in corso da parte dell'amministrazione. Grazie.
Grazie consigliere Carlesi, do la parola all'assessore Alessi.
Sì. Purtroppo abbiamo già dovuto affrontare problemi fitosanitari relativi agli alberi già in altri casi. Anche negli altri casi c'è stata una condivisione, insomma, dell'approccio legato alle problematiche. Io credo che anche in questo caso sia importante avere un'unione da parte del Consiglio sulle strade da intraprendere. Abbiamo già da tempo coinvolto la Regione Toscana, il Servizio Fitosanitario della Regione Toscana, affinché ci dia le informazioni necessarie, insomma, per affrontare questa epidemia, e dovrebbero partire in breve tempo dei seminari per i tecnici comunali. In tutto questo, tutto quello che può aiutare comunque a capire e anche a limitare, direi, perché purtroppo non ci sono altre cose se non quello di limitare questa epidemia dei nostri cipressi, che come sappiamo, insomma, hanno un forte valore anche simbolico per l'uso che ne facciamo, io credo sia molto importante, quindi invito tutto il Consiglio a votare la mozione.
Grazie assessore Alessi. Se no, c'ho la consigliera Garnier che si era iscritta a parlare. Dopo ho visto il capogruppo Cenni. No, c'è prima la consigliera Garnier. Grazie consigliera.
No, anch'io devo dire, insomma, ringrazio il consigliere Berselli, benvenga una mozione di questo tipo, insomma, che va a salvare gli alberi, e benvenga tutto quello che potrà fare il comune e l'assessore Alessi per far sì, insomma, che possano essere ripristinati eventuali nuovi cipressi, per garantire, insomma, il paesaggio toscano, che senza cipressi non è Toscana. Grazie.
Grazie consigliere Garnier. La parola al capogruppo Carlesi. Scusate.
No, anch'io do una sottolineatura alla sensibilità dimostrata da Berselli, che aveva già portato in Commissione 4 la discussione dell'argomento, e credo colga una situazione per la quale chi ha una sensibilità verso l'aspetto, e in particolare della possibilità attraverso il verde di dare decoro alla città, non può che essere preoccupato di quello che sta succedendo. Tra l'altro, fu un'istanza verso l'assessore, perché anche a me, io ho uno di cipressi malati, si sta piano piano diventando sempre più marroncino e perdendo sempre più quelle sue caratteristiche di, diciamo, missile verso l'alto verde, perché essendo su via Lambruschini non c'è la possibilità nemmeno di poter operare con degli antiparassiti, perché siamo in una strada, come dire, di traffico. Allora non so se con particolari permessi e con particolare attenzione, perlomeno questo tentativo, che potrebbe essere, che io farei anche in via privata, ma che ha bisogno poi di ottenere una certa permesso, potesse essere visto come intervento da parte dell'amministrazione, strade per strade, con il concorso ai costi da parte dei privati, di poter operare perlomeno in questo sistema, perché altrimenti l'alternativa è di farlo assorbire per radice, ma l'effetto è molto più attenuato e assolutamente incapace di combattere questi parassiti. Per cui non so se vedo l'assessore un po' distratto, ma magari se gli ha sentito assessore, scusi. No, stavo dicendo che, sempre facendo venire i mascelli, capendo che c'è un antiparassitario che potrebbe essere usato, ma che si può anche mettere per radice, ma che ha un effetto molto più limitato, in alcune zone, in particolar modo sulle strade, la possibilità di poter spruzzare questo in via così diretta non è possibile farlo, perché tu occupi il suolo pubblico, c'è una serie di situazioni. Allora magari analizzando quello, io anche come privato lo ho chiamato per poterlo fare, ma ha questo impedimento, fosse preso in considerazione la possibilità magari lungo le strade con il concorso dei privati, chi lo vuole operare, mettere in atto perlomeno quel minimo di possibilità di combattere questi parassiti attraverso appunto lo spruzzamento di questo, che però non può essere fatto su strade pubbliche perché può creare problemi di traffico. Ecco, se può magari analizzare sotto questo profilo in maniera tale che chi volesse partecipare a risolvere questo problema lo possa fare.
Mi parlavano però anche di tossicità del prodotto.
Si mette in votazione se non c'è nessun altro. Inserite la tessera chi era fuori dall'aula, inserisca la tessera. Si entra in votazione. Si vota la mozione presentata dal consigliere Berselli sull'epidemia che ha colpito i cipressi in Toscana. Siamo pronti, si entra in votazione. Ventisette favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. Ditemi se è vero perché non ci leggo proprio niente. Giusto, perfetto, grazie mille. La mozione è stata approvata all'unanimità dei presenti. Si mette in votazione la mozione presentata al punto 29 dalla consigliera Garnier relativa al sostegno economico alle associazioni sportive presenti sul territorio. E la mozione ha avuto due emendamenti del consigliere Vannucci e del consigliere Alberti e del gruppo del Movimento 5 Stelle che la consigliera Garnier ha accettato. Chiedo alla consigliera di dare una spiegazione rapida e poi dopo la lettura degli emendamenti la do io se mi date la mozione. Grazie.
Allora, questa mozione mi sta particolarmente a cuore per tutti i bambini che sono presenti sul territorio e per tutti i ragazzi che fanno sport. Lo sport è vita, lo sport è importante per i ragazzi perché lo sport è aggregazione e con lo sport si levano i ragazzi del mezzo alle strade e si occupano in un modo sano. Quindi è giusto che una città come Prato, che è votata allo sport, abbiamo tantissimi campioni, dal nuoto alla danza, al calcio, insomma, sportivi di rilevanza di qualsiasi tipo di sport. È importante avere anche delle strutture sportive idonee. Ecco perché con questa mozione chiedo alla Giunta di impegnarsi affinché anche quelle strutture che ancora non sono idonee, sia per quanto riguarda l'agibilità che viene rilasciata dai vigili del fuoco, dall'ASE e dagli enti competenti, ma anche per quel che riguarda le agibilità, anzi le idonee autorizzazioni che vengono rilasciate dal CONI e quindi dall'organismo preposto per le attività sportive, ecco appunto che la Giunta si impegna a far sì che tutte le strutture possano garantire sul territorio un idoneo svolgimento in sicurezza per i ragazzi e di conseguenza una tranquillità da parte dei genitori che li accompagnano. Accolgo sicuramente con piacere sia l'emendamento presentato da consigliere Vannucci che da consigliere Alberti e altrettanto con piacere quello che ha presentato il Movimento 5 Stelle. Ecco, questo è un momento secondo me bello come quello di prima quando abbiamo tutti votato a favore la mozione per i cipressi. Spero che accada lo stesso per questa mozione, perché vorrebbe dire che al di là del fatto che ci troviamo su due posizioni contrapposte, ma se si fa qualcosa di bello e di utile per la città ne dobbiamo essere tutti orgogliosi. Grazie.
Grazie consigliera Garnier. Se lo permettete leggo gli emendamenti accettati che si mettono in votazione. Emendamento alla mozione relativa al sostegno economico alle associazioni sportive presenti sul territorio pratese. Impegna sindaco e giunta a farsi parte attiva affinché l'amministrazione comunale provveda a creare un piano di sostegno per supportare le riqualificazioni delle strutture sportive comunali, includendo anche quelle associazioni sportive che hanno in concessione le strutture comunali, visto il momento di forte crisi, per garantire un servizio ottimale per i cittadini. Si apre il dibattito. Se qualcuno vuole dire qualcosa, se no lo metto in votazione. Consigliere Vannucci? Se siamo tutti d'accordo posso metterlo in votazione. Sì, due parole, grazie consigliere. Sì, allora, consigliera Garnier e consigliera Lavita, scusate, e poi
sì, grazie presidente. Posso? Ecco. Ah. No, io volevo dire solo due parole. Allora, ringrazio la consigliera Garnier per la mozione, che assolutamente ci trova d'accordo, però vorremmo che l'amministrazione si impegnasse, e io l'ho fatto più volte presente anche in commissione quando sono venuti i dirigenti delle partecipate, la mia commissione alla delega allo sport, che si impegnasse ad abbassare anche le tariffe per gli utenti, perché comunque in tantissimi casi, come ad esempio le piscine comunali, le tariffe sono appunto dei servizi comunali sono alte più che dai privati, quindi si spende meno a fare un corso di nuoto o un nuoto libero da un privato piuttosto che nelle piscine comunali. Questo è inaccettabile soprattutto in un momento come, insomma, come ora, con tanti disoccupati, tante persone in difficoltà economiche. Bisognerebbe trovare in modo di abbassare le tariffe o comunque calmerarle, non so, in base all'ISE o qualcosa del genere, perché lo sport dovrebbe essere accessibile a tutti, visto che è, insomma, di primaria importanza anche ai fini di prevenzione della salute. Grazie.
Grazie consigliera. E do la parola al consigliere Vannucci o al consigliere Alberti.
Sì, innanzitutto grazie presidente. Volevamo anche noi come gruppo, nel senso, ringraziare anche per il lavoro, insomma, la mozione è stata anche stimolo per tutti noi anche per discutere di questo tema fondamentale, come ha ben specificato la consigliera Garnier poco fa nel suo intervento, perché lo sport è importante, lo è stato in passato, anche perché abbiamo comunque un patrimonio anche di strutture importanti che negli ultimi anni purtroppo ha visto anche un peggioramento evidente, soprattutto perché eravamo all'avanguardia e rischiamo anche in alcuni impianti anche di non poter far proseguire l'attività sportiva ai ragazzi. Quindi siamo contenti che la consigliera Carnì abbia portato un consiglio a questa discussione. Ancora di più lo siamo perché soprattutto con il consigliere Vannucci, ma anche con gli uffici, è stato fatto un lavoro in un anno difficile anche di ricognizione della situazione dell'impiantistica. Tra l'altro ne avevamo anche discusso una volta in commissione, sarà necessario anche riparlarne, però insomma credo sia una buona base di partenza anche quello che abbiamo votato in consiglio rispetto alle fiduzioni con le società sportive, la valorizzazione delle esperienze del nostro territorio. Giustamente, e credo di interpretare anche il senso della mozione, è quella anche di valorizzare quel patrimonio di volontariato che c'è sul nostro territorio rispetto ai tantissimi sport che vengono praticati. Non si parla solo di calcio, ma si parla anche di altri sport dove siamo stati anche all'eccellenza a livello nazionale. Quindi in questo senso io ringrazio la consigliera che ha portato ovviamente in discussione la mozione. Abbiamo voluto dare un contributo, convinti che questo sia, diciamo, a netto delle questioni che a volte ci dividono in consiglio comunale e fuori, ma in questo senso credo che sia positivo che si sia fatto un lavoro insieme, ecco, da questo punto di vista. Grazie.
Grazie, consigliere Alberti. Do la parola al consigliere Vannucci.
Sì, grazie Presidente, colleghi, pubblico presente. Ma io partirei veramente da un ringraziamento alla collega Garnier di aver portato un tema per me così importante, ma penso non solo per me, veramente per la città intera. Se riusciamo, è vero, riconosco che ci sono dei temi che non c'è maggioranza opposizione, cioè vanno per bene della città e per bene dei cittadini. Questo sicuramente è uno di quelli: lo sport è sociale, è integrazione. È turismo, perché anche il turismo sportivo non va sottovalutato. Poter investire, poter credere, investire e migliorare l'impiantistica per renderla sicura e accogliente nello stesso tempo, penso sia fondamentale per le migliaia di bambini che la frequentano, sia fondamentale per chi poi crescendo fa sport più di alto livello, sia fondamentale in ogni caso. Ringrazio di nuovo della presentazione, di aver portato in quest'Aula un argomento così importante. Ringrazio, spero che sia votata all'unanimità. Ringrazio anche i colleghi dei 5 Stelle che emendando sono entrati in questa presentazione della mozione sua. Che dire? Bene così, grazie.
Capogruppo Cigni.
Io ritengo estremamente giusto gli interventi precedentemente fatti e anche importante sottolineare e capire quanto può essere importante aiutare questo mondo dello sport, che tendenzialmente fra l'altro è fatto da tantissimi volontari e proprio grazie a loro che in qualche maniera si riesce a mantenere una capacità di risposta alla domanda di sport e di in maniera abbastanza, diciamo, sufficiente. C'è stato da parte nostra, come giunta precedente, un grande impegno nell'ambito di mettere a disposizione strutture e ritengo che la sollecitazione fatta da questa mozione sia una sollecitazione giusta, ma allo stesso tempo anche, vista l'esperienza della precedente amministrazione, che credo debba essere armonizzato un po' il trattamento con tutte le diverse sport e associazioni e situazioni. Perché in effetti, se si va a vedere, essendo contratti anche molto a lunga scadenza, ci sono delle difformità tra l'accordo con una società o con un tipo di sport rispetto a un altro in maniera molto difforme,
che andrebbe, credo, omogenizzato, ma soprattutto anche tenuto conto della necessità che in qualche maniera si ha bisogno di fare, tipo l'investimento in piscine, c'è sempre a litigarsi una corsia all'interno della stessa le diverse associazioni. Che quest'ambito, la raccomandazione della mozione è estremamente importante, però credo sia anche importante da parte di chi gestisce l'assessorato e la funzione di, in qualche maniera, di andare a fondo e vedere le diverse convenzioni e accordi. E ad esempio negli ultimi atti di questo ho molto imbarazzo nel vedere come è stato trattato, per dire, la situazione Cavaliere rispetto a quella dello stadio comunale, in quanto da una parte c'è un intervento privato, i soldi privati, con tutte le conseguenze poi ha comportato fideiussione eccetera, ma dall'altra parte è stato speso delle cifre da parte dell'amministrazione per il mantenimento e per poter far svolgere le partite del calcio Prato qui a Prato con interventi diretti del Comune. Sì, ecco, queste difformità, queste cose vanno un po' viste rispetto a quello che è il bisogno della città rispetto ai diversi sport, ma soprattutto anche di tener conto una certa armonizzazione di questi interventi.
Grazie, capogruppo Cenni. Si può mettere in votazione la mozione? Allora, inserite la tessera per cortesia, quelli che erano fuori dall'aula. Io vado più piano di prima, perché se no non ce la fa il sistema. Si mette in votazione la mozione presentata. Allora, si è azzerato tutto, si mette in votazione la mozione a sostegno economico alle associazioni sportive presenti sul territorio pratesi con gli emendamenti, quindi già emendata, gli emendamenti li ho letti poc'anzi. Si può mettere in votazione. Mirone è uscito, Long è uscito. E scusate, ma Giugni l'avete contato?
Giugno è stato contato? Li conto, scusate, li ridico. Rocchi, Alberti, Calussi, Sciumbata, Mennini, Lombardi, Longobardi, Roti, Bartolozzi, Tassi, Vannucci, Bianchi, Berselli, Giugni, Silli, Pieri, Cenni, Verdolini, Capasso, La Vita, Garnier, manca Santi. Ah, Santi, Sapia, Carlesi, Tropepe. Perfetto. Quindi 25 presenti, 25 votanti, la mozione è stata approvata. A posto, scusate l'inceppo di oggi. Vi volevo dare due comunicazioni. Alle 6:30 c'è l'inaugurazione, come avete avuto tutti l'invito, della mostra al Pretorio, e vi volevo dare comunicazione anche però domani nella mattinata ci sarà nel palazzo, in salone consiliare, il convegno su geometri, libri professionisti e protezione civile. L'altra cosa che vi volevo comunicare è che non è andata, che non sono a tutti è arrivato l'invito, ci sarà un'iniziativa sul Nepal insieme nel campo base per la solidarietà alle 3 del pomeriggio di lunedì. Martedì, scusate, ho sbagliato, martedì. Grazie, buona serata.